Ringrazio chiaramente i nostri amici e le nostre amiche che abbiamo invitato qui a darci l'occasione di confrontarci nel merito. Vi abbiamo chiesto di fare in fretta perché purtroppo oggi è una giornata non prevista, programma complicata. Sapete che l'una e mezza è stato posticipato l'una e mezza l'incontro col governo, dove speriamo di trovare l'intesa e chiudere la questione riguardo la parte previdenziale e pensioni. Quindi abbiamo qui gli interlocutori, Anna Maria, insomma, il Ministro e più altre amiche e altri amici che abbiamo il Senato, peraltro impegnato un tema importante, quindi abbiamo un po' di porte girevoli oggi. Quindi il Ministro ha chiesto di venire subito, l'amica Rita Visini, Primo di Regione, del Lazio pure, quindi faremo in fretta, faremo la sintesi. Intanto ringrazio tutti loro di essere qui. Quindi da Anna Maria, chiaramente gioca in casa, al professor Gori, con cui abbiamo condiviso, grazie a lui, il suo contributo, la sua applicazione insieme all'Associazione Alleanza Povertà, diciamo questa avventura pionieristica adesso però è positiva. Abbiamo Don Francesco Soddo, che siamo molto contenti di averlo con noi, direttore della Caritas, che sul tema ha sempre dato prima di ogni altro un grande contributo. Rita Visine per la Regione, aspettiamo Luca Vecchi per l'ANCI, sindaco di Reggio Emilia, e le senatrici Parente, Anna Maria, che vi ricorderete benissimo chi è, e la Catalfo 5 Stelle, che sono in questo momento al Senato ma arriveranno. Allora, io ringrazio tutti quanti per l'attenzione, faremo brevissimamente, mi sono impegnato, almeno lo spero, ma pensiamo che la giornata di oggi sia importante, perché vogliamo porci il problema di scatenare in massima attenzione e riflessione non sul tema specifico della povertà, ma come in questo momento andrebbe affrontato in maniera strutturale il tema complessivo di ripensare il welfare. Noi abbiamo avuto, siamo ancora sotto gli effetti di una crisi economica recessiva tra le più gravi che si sia mai sperimentata nella storia moderna industriale, una ripresa che si manifesta debole e priva di spinta, che sicuramente sarà incostante. I profili sociodemografici sono profondamente cambiati, si parla di tsunami demografico, che genereranno crescenti domande diverse, legate soprattutto all'invecchiamento della popolazione e al crollo della natalità, bisogni sociali in continua trasformazione, che non trovano purtroppo accoglimento all'attuale sistema di welfare che abbiamo, e che in tale contesto socio-economico fragile, debole, rischia di diventare welfare purtroppo inservibile così com'è. Su questa riflessione che noi abbiamo impegnato l'organizzazione, abbiamo strutturato il gruppo dirigente in tutte le regioni, coinvolto le categorie, abbiamo fatto percorsi di formazione, di specializzazione, abbiamo sviluppato un documento che l'organizzazione ha strategico e porremo a tutto livello dell'organizzazione insieme al nostro gruppo operativo che lavora, perché vogliamo che la CIS si collochi lì insieme al mondo associativo, non da solo, avviare questa fase. Perché è preoccupante l'assordante assenza di dibattito che c'è attorno a questa urgenza, necessità di ripensare, organizzare, ricostruire un nuovo modello di welfare sociale orientato e strutturato verso l'inclusione sociale. E non è un'accusa. Noi non vogliamo lanciare sfide a nessuno, politica al governo. Noi siamo consapevoli che questa è una sfida al Paese, anche a noi stessi, anche in l'organizzazione. Non c'è, nonostante c'è un dibattito da anni e anche nell'ultimo anno il governo si è impegnato e il Parlamento su questo tema, non c'è la giusta attenzione nell'opinione, nel Paese, nella società, anche nel Parlamento e anche nelle istituzioni. E noi non possiamo rischiare un trascinamento di inerzia riproducendo meccanismi, sistemi, abitudini, comportamenti e logiche del passato. Per questo la CISL avverte da tempo la necessità di avviare un percorso di impegno, di iniziative, confronto, tutto orientato alla proposta, al coinvolgimento, non a chiare scronti e facenti organismi. Non vogliamo strumentalmente utilizzare il disagio, la marginalità, le paure, la mancanza di fiducia, cioè proprio la povertà, l'impoverimento, la disgregazione sociale, le disuguaglianze, il divario territoriale per alimentare un Paese, una rissa continua. Vogliamo partire da qui per creare la giusta consapevolezza e quindi le agende, le cose da fare, prioritariamente non vogliamo usare la parola non ci interessa più, ma mettersi insieme, individuare obiettivi, un percorso, una cronologia e stabilire cosa ogni soggetto può dare e contribuire all'obiettivo generale. E quindi per questo abbiamo questa esigenza di avviare un percorso di coinvolgimento. Chiaramente iniziamo anche dal nostro interno perché vogliamo che le politiche di welfare, dell'inclusione, diventa le politiche generali della società, della politica e anche del sindacato, e non solo un fatto parziale. E quindi questa attenzione la vogliamo alimentare, abbiamo previsto di qua al mese di febbraio 9 iniziative, comprese questa. Faremo continuamente, coinvolgeremo attori sociali, interlocutori, mondo accademico, proprio per alimentare su pezzi che riteniamo prioritari del tema del Paese, alimentare questa consapevolezza e magari come ha funzionato l'Alleanza alla Povertà, che io credo che discutendo un clima di alleanza, di associazionismo, di interlocuzione, si diventa un luogo in cui, come si può dire, si alimenta una contaminazione positiva reciproca, anche la proposta e l'idea e la produzione di idee e di soluzioni. E noi vogliamo essere parte attiva nel Paese, società, anche su questo piano. Per questo faremo questa iniziativa, anche perché questa esigenza è forte, quella di porre tale obiettivo, quello di creare un welfare, ripensarlo all'attenzione necessaria nel Paese, politica, al Parlamento e a tutti i livelli di governo, centrale e periferici. Un Paese come il nostro, già condizionato da forti ritardi strutturali, stremato da 7 anni di forte recessione, che hanno alimentato disuguaglianze sociali e divari territoriali già presenti strutturali nel Paese, stretto tra l'assenza di crescita e un debito pubblico alto e che persiste e anzi rischia di aumentare, non può scindere il tema dello sviluppo, del rilancio della stessa economia con quello della tenuta del tessuto sociale e della capacità di inclusione. Cioè alimentare inuguaglianze, disuguaglianze, marginalità, divari territoriali è un rischio non solo per la gente, la povera gente, per le comunità, è un rischio anche per la democrazia, per vivere, pensare, alimentare democrazia. Ed è un tema forte che noi dobbiamo vivere con la consapevolezza che stiamo parlando di qualcosa di molto pesante e strutturale del Paese. Per questo pensiamo che servirebbe un Paese unito su un unico progetto di investimento e riforme. Basta divisione, risse, far diventare ogni provvedimento, ogni decimale un'occasione per litigare. Ritrovarci insieme, qua vogliamo contribuire. Pensiamo che crescita, produttività, competitività e inclusione sociale, che per noi sono le priorità su cui orientare il Paese, tutti gli investimenti e riforme, e credo lo dicono tutti, dal macellaio al commerciante, all'operatore, lo dicono tutti, sono queste. Io credo su questi assi, perché il Paese ha bisogno di assi condivisi su cui orientarsi, con l'azione, con i progetti, investimenti, l'azione legislativa, l'azione di riforma, i piani di interventi, i contributi che vengono del sociale. E peraltro un sindacato come la CISL, che della propria cultura partecipativa sta alimentando da anni, non solo recentemente, anche con risultati, il tema di cosa possiamo fare con la nostra azione contrattuale, negoziale, azionale sulla crescita, sulla produttività, sulla competitività. Pensiamo che anche sull'inclusione sociale possiamo dare molto in termini di partecipazione, e questi 4 assi devono diventare elemento che unisce il Paese e non che lo divide. Per questo che noi pensiamo che questo problema, gli stessi problemi di fondo, che nel contesto europeo hanno determinato squilibri, una grande paura e preoccupazione, anche di squilibri di rottura della pace nel mondo, che rischiano di mettere a repentaglio gli stessi principi sociali di cooperazione, solidarietà, che hanno caratterizzato l'Europa come un modello di convivenza e sviluppo già avanzato nell'ultimo secolo. La Brexit, i muri, dimostrano questo. Noi dobbiamo sconfiggere questa cultura anche dimostrando, non come singola parte, ma come Paese, che siamo orientati, peraltro questa è la nostra cultura fondamentale del Paese, quella dell'integrazione e della solidarietà. E quindi per riavviare lo sviluppo e dare un diverso senso di marcia, che tutto il Paese concentri il proprio impegno, risorse, energie, su crescita, produttività, competitività e inclusione sociale. Noi non smetteremo mai di ripetere questo in occasione, ma anche come CISL dobbiamo fare questo sforzo, e credo che abbiamo già fatto l'assemblea organizzativa, e credo che il congresso segnerà anche questa via, significa delineare la nostra visione e proposta di quale modello economico e sociale abbiamo di riferimento. La CISL è più consapevole della complessità, criticità, resistenze che prevalgono legate ai problemi della sostenibilità finanziaria. Non lo nascondiamo mai. Siamo un sindacato responsabile, pragmatico del contesto in cui operiamo, che scoraggiano queste condizioni, iniziative mirate ad adeguare il sistema di protezione sociale per rispondere a bisogni nuovi e emergenti. La CISL non si rassegna ad assistere passivamente all'arretramento del sistema di welfare e all'ampliamento delle aree di esclusione sociale, come sta avvenendo, aspettando e invocando i tempi di una nuova fase di distribuzione come effetto naturale una ripresa della crescita. Non ci sarà mai più un meccanismo automatico che abbiamo visto in 60 anni tra crescita e distribuzione del reddito anche dei paesi sociali. Non ci sarà mai più. Deve essere orientato e partecipato, deve essere contestuale. Lo dico facendo un esempio evocativo di questi giorni. Il Paese ha fatto bene, anche se in ritardo rispetto al quadro europeo, di presentare un progetto, un piano di interventi, investimenti sull'industria 4.0 che riguarda la competitività del Paese. Ha fatto benissimo, ha fatto bene anche affrontarlo in questo modo. Ma noi pensiamo che il tema del welfare e inclusione sociale sia strategicamente importante quanto l'investimento sull'industria 4.0. E quindi ci vuole anche lì una scelta, un vero e proprio sistema da strutturare, che è appunto nuovo. E per questo noi proponiamo, appunto, non ci sarà mai più questa fase crescita e poi distribuzione, che è la nostra cultura, come è stato per oggi. Proponiamo che vada ripensato il sistema, ci vuole un terzo pilastro del nostro welfare accanto a quello della sanità e della previdenza, terzo pilastro che è il welfare in cosa sociale. Certamente, e di questo purtroppo si parla troppo poco, non si discute abbastanza e non emerge così forte. È per questo che noi immaginiamo che bisogna investire di più e meglio nel sistema welfare. È necessario orientarsi in questa direzione. Per farlo bisogna superare la frammentazione e dispersione delle risorse degli interventi esistenti attualmente nel sistema di welfare. Troppe singole leggi, troppi provvedimenti, troppi fondi parziali e ogni anno di rimpinguare. Non c'è mai, si comincia a fare con piano. Anche i piani attuali, il Ministro lo sa e tutto il suo staff. L'ultimo, il piano di sufficienza, positivo. Aver strutturato 400 milioni di euro, positivo. Aver definito un piano nazionale strategico, aver ascoltato anche molte indicazioni, positivo che si è fatto, dato prima volta linee guida e indirizzo precise. Ma purtroppo anche le cose positive che si fanno, e così il grado di povertà, rischia poi di impattare un sistema troppo impantanato, di troppe azioni istituzionali, di duplicazioni legislative, di gelosie, di varietà. E abbiamo una stratificazione a partire dal 2000 tra riforme costituzionali, istituzionali, che complica tutto, oltre a differire il problema di situazione finanziaria. E quindi bisogna concentrare il sistema sulle priorità che noi dobbiamo riconoscere fa bisogno sociali prevalenti e omogenei di tutto il Paese, superare appunto la logica dell'esercimento monetario e sviluppare la capacità di offrire servizi integrati fra loro, che devono diventare poi gli essenziali. E i servizi, la nostra posta, devono corrispondere esattamente a quelli che pensiamo che siano i fabbisogni prevalenti da Bolzano a Trapani, e devono avere un sistema omogeneo di funzionamento. E quindi sono quelli. E sono i servizi alla famiglia, i servizi di cura, l'autosufficienza, i servizi per l'infanzia, inclusione scolastica, dispersione scolastica, lotta alla povertà educativa, i servizi sociosanitari, non autosufficienza, la possibilità di rompere il meccanismo di 20 modelli sanitari e 20 modelli sociali diversi, contraddittori, che creano spreco. E su questo noi pensiamo che si deve creare un sistema nuovo. Così come esiste l'esigenza di dare al Paese, implementare, qualificare e strutturare in via definitiva una infrastrutturazione sociale, e che sono quelle appunto dove pensiamo ai servizi. Allora, noi pensiamo abbiamo un'occasione per fare questo, superando le contrapposizioni e le problematiche e le risse quotidiane. Io penso che anche, lo diciamo prima ancora che ci fosse il percorso referendario, sul titolo quinto la CISL ha sempre detto poi su questi aspetti con chiarezza che una riforma del titolo quinto e quindi è un adeguato riassetto amministrativo era necessario per riportare appunto a livello centrale la programmazione e l'indirizzo, perché non vogliamo una logica statalista, ma vogliamo uno Stato che si faccia comunità, che ascolti, recepisco e condivida gli obiettivi prioritari e fabbisogni, che faccia programmazione in quella direzione, di ogni tipo, che dia indirizzi, che accompagni, che controlli, che faccia monitoraggio, che abbia un sistema informativo strutturato, che sostenga chi è in difficoltà e che metta in condizione i soggetti di partecipare, pubblici, privati, privato sociale, welfare, e soprattutto che si attivi un processo di qualificazione. Anche nei rapporti, sia con gli enti territoriali, anche nei rapporti del privato sociale. Quindi il titolo quinto, che noi ci auguriamo che diventa aiuta in questa direzione, superare tutte le controproduzioni, perché rappresenta un'occasione importante per definire un modello moderno, nuovo, di governance di sistema e di nuova partecipazione sia alla fase programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, tutti i soggetti pubblici e privati. Un avanzamento indispensabile questo, per garantire un presidio omogeneo nel Paese, basato sulle linee essenziali e corrisponde agli obiettivi principali di prestazione e servizi, capaci di sollecitare un forte investimento in sussidiarietà e mutualità nei territori. Altrimenti anche il contributo eccezionale e volontariato del settore rischia di essere dispersivo, inutile e inconcludente in uno scenario generale. Se questo scenario lo condividiamo, e quindi ci vuole esattamente un grande investimento strategico, e noi questo lavoriamo, noi pensiamo che anche su questo è importante discutere, sarà uno dei temi che affronteremo in questi mesi. Altrimenti anche l'intervento sul welfare contrattuale, che noi stessi abbiamo voluto, ringraziamo il governo, ha recepito, cioè di detassare, che è un fatto positivo, ma se non è anche orientato, accompagnato, se non diventa contributo reale a un sistema condiviso, rischiamo alla fine di creare un problema alla lunga che diventa insostenibile, perché la capacità della dotazione finanziaria non regge e crea contraddizione. Vorremmo appunto in un obiettivo condiviso verso i servizi alla famiglia, sanità integrativa, di cura, di sufficienza, si possa concorrere anche con l'affare contrattuale e quello territoriale, sperimentando esperienze mutualità, come stiamo già facendo. Noi su questo lo poniamo al governo. Perché tutto questo? Vado alla conclusione. Perché pensiamo di DDL povertà, che è stato approvato alla Camera e che adesso al Senato, rappresenta l'occasione per iniziare questo percorso. Quindi noi nel particolare, quindi la settimana prossima speriamo che il Senato incardini e avvii il percorso, e quindi noi chiediamo che della povertà non solo si avvii subito il discorso del Senato, che lo approvi, ma che ci sia uno sforzo, lo dirò ai nostri amici, alle nostre amiche senatrici che arriveranno, ma il Ministro lo sa già, lo dico pubblicamente, che si faccia uno sforzo per aumentare la dotazione finanziaria. Ulteriore. Sappiamo, cioè, stiamo vedendo altri tavoli di difficoltà, ma anche una logica pluriennale, aumentare la dotazione finanziaria per evitare che uno sforzo eccezionale della povertà diventi il classico intervento annuale, residuale, parziale, che finisce lì. È un meccanismo che avvia un processo inclusivo che non deve più fermarsi. E quindi noi chiediamo più risorse sul provvedimento, chiediamo al Ministro che ci sia più attenzione a potenziare lì l'impianto dei servizi in prospettiva di strutturazione, perché paradossalmente più importante il pezzo di servizio è quello delle risorse finanziarie, perché immaginiamo e vorremmo soprattutto che si rafforzi, come ho visto l'articolo 4, l'aspetto di coordinamento, che deve stare al centro e in periferia in maniera ordinata, non ognuno in maniera autarchica, ognuno si fa il suo, per indirizzare il sistema. Perché noi immaginiamo non solo che ci sia il reddito di inclusione, ma i 4 anni di inclusione diventa la base vera tra sostegno al reddito dei servizi integrati, della base in cui costruiamo il terzo pilastro per il federaliano, inclusione sociale. È questo che noi chiediamo, quindi la mettiamo in una prospettiva di riformismo sociale, possiamo dire così, e che speriamo che il governo e il Parlamento, la parte costruttiva di questo Paese, recepisca questa nostra afflato, e peraltro nessuno della CISL, l'associazionismo che lavoriamo assieme, la pensiamo così, perché vogliamo contribuire a questo processo di ricostruzione. E allora facciamo questa appello richiesta, forte, quindi, che è un'opportunità concreta molto importante per avviare questo percorso di ripensamento e rigenerazione del nostro modello di vita sociale, che deve essere sostenuto e accompagnato da un patto sociale. Ministro, non è polemica, non servono i singoli atti sociali, serve un patto sociale dove i singoli atti sociali sono un pezzo, una cornice coerente. Serve questo. credo che aiuta tutti anche a accettare in questo paese scelte di contribuzione, ma anche scelte di solidarietà, perché io penso che per le esigenze che abbiamo, i ritardi di crescita, non basterà la dotazione finanziaria né nostra né comunitaria, servirà un grande progetto e anche risorse da recuperare dall'interno del sistema, e quindi scelte di solidarietà. Io credo che fissare obiettivi con chiarezza pone un problema forte anche di poter chiedere qualcosa in più, lo sforzo al Paese e alla comunità, e su questo noi vogliamo contribuire forte. Quindi bisogna determinare un clima di dialogo e confronto, far comprendere al Governo, alle regioni, ai livelli locali, alle forze politiche, che per realizzare un modello nuovo di welfare in questo sociale non basta la sola produzione normativa. La nostra non è una fissazione ideologica, paraideologica. Non basta fare norme, servono piani, progetti, verifiche periodiche, serve appunto un impegno, uno spirito straordinario e di visione, di prospettiva strategica, perché siamo consapevoli che si tratta di avviare una vera e propria fase di costituente sociale. Quindi non siamo qui a rivendicare il più uno o il meno uno, è questo che si tratta. E quindi in prospettiva noi per questo li chiamo di della povertà a questo progetto di riforma sociale, te lo guardiamo lì. Io penso che questo aiuta, non significa sfuggire alla realtà e parlare in astratto, significa aiuta, dobbiamo avere percorsi, aiuta tutti, a cominciare dal governo e chi controlla il governo e dal potere, no, dalla tecnocrazia europea, no, di far capire che un paese genere salta se non si fa un investimento di risorse, di riforme in quella direzione. Quindi noi per questo diciamo non singoli atti sociali, ma un patto sociale. Un patto sociale forte, celerità, certezza, concretezza e coordinamento devono essere le 4C che noi orientiamo su questo pezzo che il paese deve affrontare. Date, noi, e finisco, noi pensiamo su quei servizi c'è bisogno che il patto condivida un percorso e attivare processi sociali partecipati, finalizzato a questo welfare di inclusione, strutturato, solido e omogeneo. Si può istituire, facendo diventare una sorta di forum, non so come dire, l'agenzia, il coordinamento visto l'articolo 4 del DDL, e diventa un elemento importante per discutere lì e tracciare il percorso assieme. Credo che dove si fa nel territorio, abbiamo migliaia di esperienze di accordi territoriali, laddove si fa funziona, si fa risultato. Abbiamo il 32% d'accordo, il nostro osservatorio sociale, su welfare sociale, sulla contrazione sociale, tra due accordi fatti tutti sui temi della povertà e dell'inclusione. E funziona, Ministro. Se funziona nel piccolo comune, nella grande metropoli, può funzionare nel Paese. Questo aspetto di un patto dove si coordina, ma si discute in maniera sul percorso, sulla cronologia, sugli obiettivi, le risorse e sulle verifiche. Obiettivo appunto è definire le essenziali omogenee del Paese, maggiori risorse nel progetto complessivo, nuovi investimenti, ma anche il recupero di risorse è un tema che non abbiamo paura di affrontarlo all'interno del sistema, anche attraverso il riordino assistenze, che noi possiamo superare gli steccati ideologici che anche noi abbiamo in casa nostra, dappertutto, nel nostro mondo sindacale. Se è chiaro l'obiettivo solidarietà, questo significa costituente, anche il riordino assistenze in direzione di quelle priorità aiuta a trovare risorse, e quindi è anche chiedere il supporto, capacità progettuale che c'è da parte migliore del settore. Sulla legge del settore noi apriremo una forte pressing sul Parlamento, la parte del Parlamento ancora approvarlo, perché è anche un pezzo importante. Il settore è una grande risorsa nel Paese, ma forse deve passare da un criterio che non penso anche là, non è che può risolvere tutto cantone, eh? Cioè, il problema lì ci vuole un criterio e che compito lo Stato di selezione, accreditamento, qualificazione su criteri di responsabilità sociale, innovazione sociale, partecipazione, legalità e trasparenza, di là che sia assessore volontariato, cooperative, consorzio, impresa sociale. Serve questo. Non abbiamo lo sconto pubblico e privato. Obiettivi chiari, standard uguali per tutti, capacità di qualità, chi interviene in maniera condivisa. E credo che sia, per chiudere, una pagina difficile della storia. Vogliamo contribuire, finisco anche noi con il patto sociale, per definire un sistema nuovo, certo, di compartecipazione all'accesso alle prestazioni e servizi, e su questo va superata la problematica dell'ISE, che deve diventare il meccanismo che accede a tutto, come si fa in Europa. Bisogna potenziare e qualificare la strumentazione e il personale dei nostri enti pubblici. Non si può continuare così. La Maria ha detto l'altro giorno che a Milano fa 450 assunzioni, e le fanno in deroga al blocco, perché le fa dove serve la comunità. Ecco, a noi ci piace questa situazione qua, ma non solo a Milano, dove serve appunto, c'è, cioè, fa bisogno. Lì si sblocca un'assunzione, si riqualifica il personale, si investe la pubblica amministrazione in questa direzione. Noi abbiamo offerto anche relazioni sindacali e contrattuali funzionali a questa organizzazione. Quindi si investe nel personale, strumenti, servizi e anche sulla valorizzazione del settore. E vogliamo orientare questo patto sulle priorità condivise, gli obiettivi e i servizi, anche il contributo che può dare UFR contrattuale e integrativo. Quindi su questo noi vogliamo aprire discussione, iniziare un percorso lungo, e quindi a partire dalla povertà vorremmo evitare che sia veramente la porta d'accesso, l'autostrada, questo grande progetto di riforma, e la CIS darà il massimo contributo e non si fermerà oggi e negli anni a venire. Devo salutare Luca Vecchi, sindaco Reggio Emilia, Vicente Lanci, che è arrivato. La senatrice Catalfo, vicepresidente della Commissione Affari Sociali del Senato. E la Visini chiede 2 minuti, io posso magari.
2 minuti due, però.
Allora, Rita Visini che deve scappare.
Ho la commissione che non ha dato.
Grazie, grazie a tutti, buongiorno, un saluto al signor Ministro, al segretario generale della CISL e un saluto a tutti voi. Io sono qui e porto il saluto delle regioni. Mi scuso in anticipo perché dovevo partecipare alla tavola rotonda, ma oggi è giornata di lavoro nelle commissioni della conferenza delle regioni, per cui devo scappare perché nella commissione immigrazione tra poco si voterà un importante documento, quindi mi scuso in anticipo. È chiaro, è stato detto, il motivo per cui ci troviamo qui stamattina è perché stiamo vivendo questa emergenza autentica, un'urgenza autentica, e cioè cercare di dare una risposta concreta a una grande domanda che oramai è indifferibile, una domanda che è una domanda di giustizia sociale. 50 anni fa Paolo VI sconvolgeva il mondo con il grido della Populorum Progressio e diceva: i popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. Oggi a quell'emergenza se ne è aggiunta un'altra, e cioè questa drammaticissima frattura che c'è fra chi ha e chi non ha all'interno della stessa comunità. E quindi una frattura tra chi può e chi non può, tra gli inclusi e gli esclusi, che sono esclusi per reddito, per educazione, per possibilità lavorativa, per salute, per casa. E quindi un'esigenza di giustizia, ma non solo. Anche un'esigenza di sviluppo e di competitività, perché è un fatto che una società più diseguale è anche una società meno forte e meno capace di creare lavoro e sviluppo. Solitamente noi ci attanagliamo dietro, diciamo, da troppo tempo dietro e intorno alle statistiche sulla povertà relativa e la povertà assoluta. Le statistiche poi, però, lo sappiamo bene, che hanno un difetto di impressionare, ma di rimanere a volte anche asettiche. E dietro le percentuali invece che noi conosciamo bene, ci sono invece delle storie vere, dei volti, delle famiglie in carne ed ossa, con un enorme numero di bambini e ragazzi. Ecco perché allora ridurre la povertà sicuramente non è un concetto astratto, tantomeno statistico, e andare invece a prendere quelle persone che sono rimaste indietro da troppo tempo e che sono indietro non solo per motivi di crisi economica, ma anche per una storia personale difficile, oppure per una malattia, ma anche per altre ragioni. E andare quindi a recuperare quelle persone e far recuperare loro quello svantaggio rispetto alla comunità, riportarle dentro la comunità, con un'autonomia e con una propria dignità. Il SIA evidentemente anche questo, è uno strumento di attuazione di quel bellissimo articolo 3 della Costituzione, che è uno strumento appunto che ci favorisce la rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono ai cittadini di vivere in pienezza il loro essere parte di una comunità, della stessa comunità. E naturalmente la partita del SIA, lo sappiamo bene, si gioca su due fronti. Il primo, lo sappiamo, è quello del contributo mensile, e il governo, in questo bisogna riconoscerlo, ha fatto uno sforzo davvero importante per mettere a disposizione delle risorse che sono molto significative per raggiungere più persone possibili. Per la mia regione, per esempio, raggiungeremo circa 60.000 persone. Il secondo fronte è quello del patto, diciamo il fronte più difficile, se vogliamo, che è quello del patto che legherà queste famiglie ai servizi territoriali. Un patto che dovremo onorare noi per primi, che davanti a questi cittadini rappresentiamo appunto le istituzioni. Evidentemente si tratta di vincere la sfida dell'inclusione attiva ed evitare quindi che il SIA si riduca a un semplice assegno assistenziale, utile per tirare avanti, ma inutile sicuramente per tirare fuori queste persone da una condizione di fragilità. Le regioni appunto si stanno concentrando proprio su questo, lavorando con i distretti e i territori. Questa è la parte, ve lo garantisco, è la parte più difficile su cui lavorare. Siamo davvero davanti a questa grande opportunità, cioè con il SIA finalmente parte una misura strutturale, lo abbiamo detto, è stato detto, una misura strutturale di investimento sull'inclusione, e la dimensione della strutturalità è quella che più ci è mancata in questi anni. Questo però è un motivo in più perché il Parlamento, dopo il compimento dell'iter del DDL povertà, passi al varo del REI. E quindi, dicevo, la sfida è quella di dare gambe a questo progetto, investendo soprattutto su un cambio di passo dell'intera governance delle politiche sociali, che è appunto andare verso quel welfare di inclusione attiva che è già realtà in alcune regioni italiane, ma che inizia a delinearsi in altre, ma che purtroppo è un obiettivo ancora lontanissimo in tante altre realtà. E allora ecco perché il SIA oggi e il REI domani devono essere uno stimolo ulteriore per il potenziamento dei servizi territoriali, senza i quali sarà impossibile raggiungere strategicamente l'obiettivo dell'inserimento lavorativo, della formazione, dell'inserimento sociale, per restituire appunto dignità e autonomia a tutte queste persone. Dicevo, sicuramente tocca alle regioni mettere in campo le proprie competenze istituzionali e quindi anche le proprie responsabilità, vale a dire una programmazione vera, seria, un monitoraggio, una verifica, un'armonizzazione dei risultati sul territorio. Ma tocca altrettanto allo Stato continuare a investire incrementando le risorse per dare risposta a tutta la platea delle persone che oggi stanno in questa condizione di povertà, per rafforzare e garantire quello che noi vogliamo che sia un vero welfare locale, che oggi è ancora troppo a macchia di leopardo. Io mi ci batto tantissimo su questo punto, perché è impensabile ancora oggi che esistano, e la mia regione, il Lazio, l'ha fatto qualche mese fa, è impensabile che esistano ancora regioni che non abbiano recepito la base fondamentale, che è quella della legge nazionale sulle politiche sociali. È impensabile una cosa del genere. Penso allora alla situazione appunto della mia regione, che in questi anni abbiamo fatto uno sforzo enorme per garantire e difendere i servizi essenziali e migliorare la qualità media dei servizi, uniformando il più possibile verso l'alto i livelli di assistenza nelle diverse aree del nostro territorio, e quindi investendo anche, diciamo così, su una sussidiarietà positiva proprio in quell'ottica di un welfare di comunità. E allora, se tutti facciamo la nostra parte, sicuramente riusciremo a far ripartire il Paese senza lasciare indietro nessuno, aiutando anzi chi è già indietro a ritrovare proprio quel posto che è di diritto, che è un suo diritto dentro la comunità, e quindi a ritrovare i propri diritti, le proprie opportunità e anche il proprio contributo alla crescita sociale ed economica del nostro paese, quindi per dare vita, per dare gambe, per dare anima a quello che è quel meraviglioso articolo 3 della Costituzione. Io mi dico sempre, un'utopia? Io non credo. Basterebbe solo che ognuno di noi che ha delle responsabilità, da chi ne ha quelle istituzionali, dal livello più alto fino alla base, fino ai semplici cittadini, se ognuno di noi tiene fede alle proprie responsabilità, questa utopia penso che si possa tradurre in realtà molto più semplicemente. Grazie e buon lavoro.
Come dicevo prima, intanto ringrazio l'assessore Visini e dicevo prima abbiamo sconvolto un po' il programma perché per gli impegni vi dicevo, quindi dobbiamo dare la parola subito al Ministro, che voglio ringraziare anche, abbiamo già fatto lo sforzo che ha fatto nell'ultimo anno a recepire questa impostazione che insieme all'Alleanza, che gli amici sono qua, la situazione, abbiamo detto di coniugare reddito a politica di inclusione, credo che sia l'agenzia del paese, questo è stato recepito come impostazione. Ora vediamo il resto.
Grazie, buongiorno a tutti. Io credo che la relazione che ha introdotto questi lavori ci ha detto già molte cose, di un impianto che positivamente sta diventando un impianto largo e condiviso. Se devo dire una cosa, un apprezzamento a chi ha pensato e costruito l'Alleanza per la lotta alla povertà, è esattamente questo, cioè un terreno difficile come questo, riuscire a portare sensibilità, impegni, approcci ad un confronto tale che costruisce una cultura, perché se noi non riusciamo a maturare dentro il nostro paese un'attenzione, una condivisione, quindi alla fine una cultura, noi possiamo scrivere tutte le leggi più belle che vogliamo, possiamo metterci un euro in più, un euro in meno, aiuta, ma non è quello che ci può far cambiare il quadro. Noi molte cose, ma abbiamo visto recentemente, Repubblica ha fatto una inchiesta sul tema della inaccessibilità eccetera, molte delle cose denunciate non sono tanto e solo figlio di una legge o di una norma, ma sono figlie dei comportamenti, sono figlie della logica per cui io gestisco un servizio e non me ne frega niente, nel senso che non mi occupo del fatto che sia accessibile o no. Il problema, c'è la legge, c'è l'obbligo, c'è il dovere, c'è il contributo, ma se io cittadino che ho una responsabilità, nella mia responsabilità non mi attivo, e alla fine la legge, la regola, il contributo, che sono tutti necessari e indispensabili, e quindi sono una responsabilità di chi governa, di chi amministra, di chi gestisce una comunità, ma da sole queste scelte non fanno una cultura. Io credo che invece oggi noi siamo su questa strada e credo sia una cosa molto importante. Lo dice anche e lo conferma il fatto che l'elenco delle questioni sulle quali stiamo lavorando è un elenco, come dire, un ventaglio molto largo, perché abbiamo fatto la conferenza nazionale sull'infanzia e abbiamo cercato di affrontare delle linee guida sul che cos'è che si deve fare tutti, dal territorio, le famiglie, le comunità, lo Stato e il resto. Poi abbiamo fatto una discussione, abbiamo costruito un piano per la disabilità, l'intervento rispetto a questo tema, le linee guida, l'osservatorio, la partecipazione. Oggi abbiamo messo dentro una legge che ci deve essere un piano per la lotta alla povertà, che vuol dire che il Consiglio dei Ministri si prende una responsabilità nei confronti della collettività nazionale di fare delle cose. Cioè, se cominci a mettere uno di fianco all'altro tutti questi strumenti e poi ci metti la riforma del terzo settore, quello che ne consegue in termini di cultura, di modo di pensare la costruzione del welfare inclusivo, ti rendi conto che c'è un pezzo importante della comunità nazionale che parte dal Parlamento, dal governo, ma che attraversa tutta la società, che si misura con queste problematiche. Quindi io credo che siamo di fronte ad un passaggio molto importante. Io la sintetizzo in una battuta. Mi piacerebbe un giorno vedere che a fianco della protezione civile abbiamo costruito la protezione sociale. Perché la protezione civile corrisponde ad un evento straordinario. C'è il terremoto, c'è un problema, c'è l'allagamento, c'è. La protezione sociale non interviene rispetto ad un fenomeno improvviso, imprevedibile, ma interviene quotidianamente ma c'è già oggi la protezione sociale, che è fatta da tutte le cose di cui sappiamo e parliamo. Beh, se riusciamo a dare un'organicità, se riusciamo a dare un ordine, se riusciamo a dare una governance condivisa a questo impianto, noi la protezione sociale ce l'abbiamo e sarebbe veramente una di quelle cose che fa fare un salto di qualità al modo di pensare la vita nella comunità e nella società. Quindi se questo è il tema, bisogna fare tutti i pezzi che vanno fatti. Allora, da una parte il Parlamento, il Governo, le leggi, la riforma, il tema della norma, della legge delega sulla povertà, beh, bisogna che concludiamo l'iter, la dobbiamo portare a conclusione, perché oggi abbiamo in campo il sostegno all'inclusione attiva, ma il nostro obiettivo per il 2017 è il reddito di inclusione. Quindi noi usiamo questo strumento e abbiamo usato questo strumento perché avevamo delle risorse, erano normativamente destinate ad un determinato uso, avremmo rischiato di perdere questa opportunità, abbiamo deciso, usiamo questo strumento, ma lo usiamo come predisposizione delle condizioni per fare una cosa che tutti insieme abbiamo deciso di voler fare, che è il reddito di inclusione. Beh, guardate, su questo versante io sono molto d'accordo con la relazione, credo che qui davvero è anche l'intervento dell'assessore regionale, ci pone la questione vera. Noi abbiamo bisogno di costruire un impianto, una governance e un'infrastruttura per le politiche sociali, che oggi non c'è, perché oggi queste politiche sono costruite per pezzi. Oggi il soggetto che interviene di più sulle politiche sociali è l'ente locale, poi ci sono dei pezzi di previdenza assistenza, poi ci sono delle norme nazionali, poi c'è il fondo per la non autosufficienza, poi c'è il fondo per le politiche sociali, poi c'è il FEAD, poi c'è il PON inclusione, cioè bene che ci siano, bene che tutto ciò ci sia, molto meglio se questo lo costruiamo dentro un disegno ed ogni strumento aiuta l'altro a fare il meglio. Quindi, grande tema, costruire l'infrastruttura, e su questo è intanto assolutamente importante che accettiamo e accediamo un'idea, e cioè che questa infrastruttura non è una infrastruttura, virgolette, pubblica perché è statale, ma è comunitaria. È pubblica perché è della comunità e la costruiscono le strumentazioni pubbliche, ovviamente, i servizi sociali, l'ufficio per il lavoro, tutto ciò che può aiutare, ma insieme a questo ciò che nel territorio c'è, l'associazionismo, il volontariato, la rappresentanza sociale, dobbiamo trovare il modo per innescare un meccanismo positivo che eviti la logica storica che dice se c'è un problema, il mercato non se ne occupa perché non c'è da guadagnare un euro, lo Stato non se ne occupa perché non c'ha il fisico per farlo, chiediamo all'associazionismo, al volontariato, al terzo settore, a quelli che stanno lì, che sono sempre pronti. Guardate che è una logica residuale, marginale, da un certo punto di vista per le persone che lo fanno bellissima, sempre bellissima, ma in termini di efficacia ed efficienza e di valorizzazione non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo è che questa cosa si costruisca prima. Il volontariato, il terzo settore, l'associazionismo, eccetera, debbono essere lì a progettare insieme a noi. Non possiamo dire noi, bisogna fare quella cosa, poi per favore falla tu perché io non ho i soldi, perché non ho la struttura, perché non ho, pensateci voi. Non è un modo di fare, cioè io decido e tu devi fare. No, facciamo che decidiamo insieme, facciamo che costruiamo insieme la progettazione, facciamo in modo che ci sia una condivisione a monte di questa strumentazione. Quindi io penso che qui ci sia un primo grande problema. Come costruiamo l'infrastruttura e come facciamo in modo che l'infrastruttura sia quella strumento di sintesi, di incrocio, di innesco che aiuta a valorizzare tutte le esperienze. Devo dire che una cosa di cui si parla poco, ma l'importante è che si operi, è che nell'intervento che abbiamo realizzato parallelamente al finanziamento del sostegno all'inclusione attiva è la destinazione di 500 milioni di euro al rafforzamento delle strutture e delle politiche per l'inclusione. Quindi non abbiamo solo detto ci sono 750 milioni che servono ad integrare il reddito di questa platea di persone che sono in una situazione di povertà, ma abbiamo detto cari comuni, care regioni, caro associazionismo, per reggere la seconda gamba, cioè la politica di inclusione, dovete rafforzarvi. Queste sono risorse che servono a fare la seconda gamba, che vuol dire le politiche per l'inclusione, quindi non solo il sostegno al reddito, ma ti aiuto ad andare a scuola, ti aiuto ad imparare, ti aiuto a cercare un lavoro, ti aiuto ad integrarti, miglioro le performance dei miei servizi, non c'ho l'assistente sociale, troverò un assistente sociale. Come posso dire? Cerchiamo di costruire quella base che ci aiuta a fare le due cose insieme, perché altrimenti il rischio vero è quello che conosciamo tutti. Siccome da una parte inviare 100 euro è la cosa più semplice al mondo, perché basta un'anagrafe, l'INPS e le poste e i 100 euro arrivano, mentre costruire il piano e il programma per l'inclusione, coinvolgere le persone, riflettere con loro, verificare che i programmi funzionino o non funzionino e producono i risultati, è cosa molto più complessa e forse anche, la dico così, meno appariscente, meno comunicabile, meno vendibile, è uno spot difficile da fare. Beh, io dico che nella vita si può anche evitare di fare uno spot, se si fa una cosa molto importante per i tuoi cittadini, e io sono per fare la cosa importante per i cittadini. Avremmo potuto dire, anziché 750 milioni mettiamo 1 miliardo e 200 milioni, vi diamo anziché 100 euro 150, come siamo bravi. Fatto salvo che poi nel territorio non succedeva niente, non si metteva in moto il meccanismo, non si faceva la struttura e avanti di lì. Abbiamo scelto di fare un'altra cosa. 750 milioni servono per integrare il reddito, 500 servono per fare l'infrastruttura, perché altrimenti noi abbiamo la benzina o non abbiamo la macchina. Cioè l'Italia è un paese da questo punto di vista piuttosto simpatico. Noi quando costruiamo un intervento, che vuol dire facciamo un fondo, facciamo una legge, facciamo una cosa, poi costruiamo la macchina per gestirlo. Poi, siccome di solito non abbiamo i soldi per farlo per lungo tempo, allora lo facciamo sperimentale, si fa per dire, cioè della serie, siccome non lo posso fare per tutti, lo faccio per qualcuno, siccome non lo posso fare strutturalmente per sempre, lo faccio per un anno e poi vediamo l'effetto che fa. E se fai una cosa come questa, ci metti un anno, se ti va bene, o due anni a costruire la macchina per usare quelle risorse. Quando hai finito di fare la macchina, hai finito le risorse, per cui a lei, finita la benzina, si butta la macchina, si fa un altro piano, un altro fondo, un'altra macchina. Se mo la piantassimo e decidessimo che delle macchine se ne fa una e poi cerchiamo di mettere insieme tutta la benzina possibile per farla camminare. Quindi facciamo l'infrastruttura, fatta l'infrastruttura, cerchiamo di trovare nel tempo e nei modi tutte le risorse per far funzionare questa macchina. Quindi io credo che questo sia il modo giusto. E questo ci accompagna anche ad affrontare un altro tema, che è la quantità di risorse necessarie. Io credo che ad esempio il tema che ci ha proposto l'Alleanza per la lotta alla povertà sia un tema corretto da questo punto di vista, cioè la necessità di implementare nel tempo le risorse necessarie, perché dire oggi ho uno stock di risorse e poi non sapere cosa succede domani, dopodomani o quell'altro giorno è un altro di quei modi che ti fa fare, tra virgolette, un titolo di giornale ma poi non affronta il problema. Allora, costruiamo insieme le due gambe. Ci vuole del tempo fare l'infrastruttura sul piano del territorio, eccetera. Bene, mentre cresce l'infrastruttura territoriale, facciamo crescere anche le risorse che quella infrastruttura è in grado di gestire. Quindi facciamo crescere insieme tutte e due le gambe dell'impianto, perché altrimenti nasce storto e non lo raddrizziamo più. Quindi questo è l'impegno che ci siamo assunti. Io credo che noi oggi abbiamo già fatto alcune cose importanti, perché avere in bilancio 1 miliardo l'anno per la lotta alla povertà, avere in bilancio i 400 milioni per la non autosufficienza, avere strutturato il fondo per le politiche sociali in maniera appunto strutturale, cioè non tutti gli anni si comincia da zero e tutti gli anni c'è da massacrarci in Parlamento per tirar fuori i soldi, ma questa cosa ci produce un effetto molto diverso sul piano dell'impianto, perché se tu continui a fare un finanziamento all'anno e poi quando l'hai finito ricominci, non riesci a costruire quell'impianto che dice ci sono dei livelli essenziali di prestazioni che sono dei diritti di tutti i cittadini in tutto il territorio nazionale e siccome ho questa dotazione, con questa dotazione sono in grado di garantire questo livello di prestazioni. E allora a quel punto si può aprire una discussione con le regioni per evitare di averci 20 piani regionali che vanno in 20 direzioni diverse. Si può convenire, non decidere io per loro o loro per me, ma decidere insieme che le linee di fondo si tracciano e si condividono e quelle rimangono stabili. Cioè, è difficile immaginare che adesso cito un tema particolarmente delicato, la disabilità grave o gravissima sia qualificata tale in maniera diversa in una regione rispetto all'altra. È una cosa difficile da capire, sinceramente, perché un cittadino che ha un problema guarda la regione di fianco e dice: oh, ma in quella regione lì quelli che sono nella mia condizione hanno titolo ad utilizzare degli strumenti perché sono qualificati come disabili gravi o gravissimi. Nella mia regione hanno deciso che invece la disabilità grave o gravissima è un'altra e io non ci sono. È difficile per un cittadino capire com'è che siamo riusciti ad inventarci una baracca come questa. E allora bisogna cominciare a dire: adesso ci mettiamo d'accordo che questa cosa è così in tutta Italia e lo decidiamo insieme. Non lo voglio decidere io per gli altri, ma non accetto neanche che ci sia qualcuno che decide per i fatti suoi e poi pretende che io, tra virgolette, ottemperi alle sue scelte. Ci mettiamo intorno a un tavolo, discutiamo e quando abbiamo stabilito che quelle sono le linee guida per l'intervento, le linee guida per l'intervento valgono per il ministro e valgono per la regione e valgono per gli enti locali e valgono per tutti quelli che debbono lavorare su queste cose, in modo tale da costruire un dato di equità in termini generali rispetto al nostro paese e anche di chiarezza rispetto a quello che facciamo. Quindi il tema, come dire, di una coerenza dell'impianto, il tema dell'infrastruttura, l'altro tema è quello della universalità. Noi veniamo da una storia dove le nostre politiche sociali sono state sempre politiche, tra virgolette, categoriali, collegate ad una condizione. Sei una persona che ha perso il lavoro, hai un trattamento, sei una... E ho capito, ma ad un certo punto sono dei cittadini che sono dei cittadini, punto. Non sono degli ex occupati o degli ex pensionati o degli ex giovani o degli ex qualcos'altro. Se non sei ex non ti tocca niente, calma. Facciamo un ragionamento un po' diverso. Sei un cittadino italiano, sei in determinate condizioni, la collettività si occupa di te e tu partecipi a questa ipotesi prendendoti il tuo pezzo di responsabilità. Quindi condividi questa condizione, quindi lavorare in direzione di una universalismo selettivo, come l'abbiamo definito, tale che ci aiuti, ciao, a affrontare questo tema. Insieme a questo, e non la voglio fare più lunga anche perché oggi appunto è una giornata dove gli impegni e gli appuntamenti sono tanti e dobbiamo ottemperare tutti quanti, beh, io credo che ci sia un altro elemento sul quale dobbiamo provare a costruire in qualche modo una capacità di lettura. Noi credo sia stata una cosa giusta mettere al centro il tema della povertà. Noi dobbiamo essere però consapevoli che quando usiamo questo termine stiamo parlando di cose tra loro molto diverse. Le povertà sono tante, le fragilità sono tante, le difficoltà sono tante e quindi la nostra capacità di aderire in maniera efficace a questa diversità è uno degli elementi di valore che dobbiamo mettere in campo. Non possiamo cavarcela con degli strumenti, tra virgolette, troppo generalisti, perché se sono troppo generalisti finiscono per non cogliere in maniera congrua tutti gli elementi di problematicità. Quindi noi dobbiamo essere capaci di costruire degli strumenti generali, universali, ma che abbiano anche dentro l'attitudine a corrispondere a delle specificità, a delle diversità, perché altrimenti rischiamo appunto di avere uno schema che afferma la sua vocazione universalistica, ma poi non lo è nei fatti perché è incapace di misurarsi con le specificità delle situazioni. Quindi noi dobbiamo costruire questa coerenza tra volontà universalistica e capacità di lettura specifica delle situazioni che abbiamo di fronte. Io credo che questo sia un impegno molto importante e lo dico anche guardando la situazione da due versanti diversi. Da una parte la situazione che abbiamo in essere oggi, e cioè la situazione di un paese che è passato dentro una crisi dove le diseguaglianze sono aumentate, le persone in difficoltà sono aumentate, i nuclei familiari, il tema dell'occupazione. Quindi sappiamo che c'è alle spalle un mondo che si aspetta una risposta e che dobbiamo aiutare a uscire da quella condizione. Contemporaneamente dobbiamo anche guardare a che cosa sta capitando e che cosa capiterà. Prendo un punto su cui dobbiamo ragionare. Noi abbiamo di fronte un fenomeno di rapido cambiamento, di grande trasformazione, radicale trasformazione. La tecnologia, la globalizzazione hanno cambiato terribilmente gli scenari, e c'è un cambiamento in particolare col quale io sinceramente credo dovremmo fare i conti, anche se è molto ma molto difficile, che è la velocità di questi cambiamenti e i loro effetti rispetto al fatto che la tecnologia cambia ad una velocità incredibile, mentre i comportamenti sociali, i patti sociali, il funzionamento della democrazia, il funzionamento delle comunità, la nostra vita cambiano con ritmi assolutamente diversi. Noi rischiamo di trovarci di fronte ad una sorta di forbice che si apre, dove la tecnologia induce dei cambiamenti nel lavoro, nel mondo del lavoro, nei lavori, ne fa sparire, ne fa nascere, produce una grande turbolenza e produce un problema, che ci sono dei vincitori e dei perdenti. C'è qualcuno che dentro quella situazione si troverà a suo agio e avrà delle opportunità in più, ma ce ne saranno tanti altri che in questa grande turbolenza si troveranno in grande difficoltà. Quindi quello che sta succedendo oggi, cresce la paura, cresce la preoccupazione. Io ho un esempio sotto gli occhi. Quando apro l'iPad mi arriva una app che dice: caro cittadino italiano, sono una società grande e importante, ho da consegnare dei pacchi in giro, registrati. Io pubblico dove sta il pacco, dove deve andare, tu clicchi, se sei il primo hai vinto, ti sei aggiudicato la possibilità di andare a prendere il pacco e di portarlo da qui a lì. Ti do 2 euro per il lavoro che fai e 10 centesimi per ogni chilometro. Punto. Domanda: che lavoro è quello lì? Che contratto si applica a quella situazione lì? La risposta, la prima che mi viene, in generale è: ministro, questa roba va vietata. Punto. Secondo voi è ragionevole che pensare che l'unica risposta a questo fenomeno sia lo vietiamo? Se lo vietiamo in Italia, la piattaforma la fanno in Francia e arrivano qui esattamente nella stessa maniera. Ma cito solo questa come risposta. Ma se io decidessi domani mattina di fare una legge, ammettiamo che accettassi l'idea del non va bene, bisogna trovare una regolazione, se io decidessi domani mattina di provare a fare una legge che regola questa materia, secondo voi quanto tempo ci metto io ad avere questa legge? Vogliamo prendere un numero medio? 3 anni? Bene. Secondo voi, se io riesco insieme al Parlamento, pieno di buona volontà, in 3 anni a fare una norma, non dico che cosa dirà, ma insomma, che regola questa materia, quando io arrivo con la mia regola, secondo voi l'applicazione sull'iPad c'è ancora? Secondo me non c'è. Non solo non c'è l'applicazione, probabilmente non c'è l'iPad, perché hanno inventato un altro baracchino che fa quelle cose lì con un orologio e un auricolare. Quindi nel mondo succedono quelle cose, ci sono delle persone che fanno quelle cose lì, noi che le dobbiamo, virgolette, regolare, che dobbiamo farne pane quotidiano della nostra decisione, della nostra democrazia, abbiamo dei tempi che sono imparagonabilmente diversi da questa vicenda. Ma questa cosa induce preoccupazione, induce paura, induce l'idea che queste cose bisogna vietarle. Noi tutti, io per primo, ho nella testa l'idea storica che una persona che perde il lavoro è un metalmeccanico, è un muratore. Non mi è mai venuto in mente che un bancario può perdere il lavoro. Nella mia cultura il bancario era come un dipendente pubblico, una volta che aveva il lavoro era finita la discussione. E adesso vediamo che le banche, come molti altri servizi, a fronte del ho il conto online piuttosto che mi faccio i biglietti o mi faccio il check-in io direttamente, chi faceva quel mestiere lì non ce l'ha più. Ma vi pare poco? Cosa succede nella società quando dei pezzi di società che per un'epoca storica si sono considerati solidi, il ceto medio, quelli che hanno, e vedono messo in discussione la loro condizione, qual è il brivido di paura che percorre quella società? E di fronte a questa situazione qual è la reazione? Tendenzialmente quella di chiudersi, quella di dire non voglio che accada, e siccome non voglio che accada vieto, ma l'acqua con le mani non si ferma. La tecnologia non si ferma, quindi noi abbiamo un tema che è quello di governare al meglio questi dati, di farlo in una chiave di sviluppo, cogliere le opportunità, ma dall'altro lato garantire a tutti i cittadini che se dentro questa grande bollire della situazione ti capita un problema, non sei da solo. C'è un welfare, c'è uno Stato, c'è una società che ti aiuta a uscire da quella situazione. Quindi questo è il pezzo, come posso dire, che tiene insieme il futuro e il passato. Da una parte abbiamo già avuto gli effetti della crisi e i problemi relativi, dall'altra abbiamo una prospettiva che il grande cambiamento crei a sua volta dei vincitori e dei perdenti, e se noi non ci occupiamo dei possibili perdenti, alla fine, come posso dire, la sostenibilità sociale di questi cambiamenti io credo che diventi molto ma molto difficile. Ed una società che è preoccupata, che è impaurita, che non vede una prospettiva, non è certo una società che vive bene, che vive con serenità la sua condizione, che vive con fiducia il futuro. E questa è anche, se volete, un'altra condizione dei comportamenti individuali anche sul piano economico, perché se uno è preoccupato spende un euro in meno e risparmia un euro in più per garantirsi quello che succederà dopo. Quindi affrontare questi temi significa far fronte a tutti gli elementi di problematicità che storicamente abbiamo accumulato, ma anche farci la domanda di che cosa succederà domani e come quello che facciamo oggi è in grado di intercettare i problemi che si apriranno, è in grado di prefigurare una risposta, di modo che i cittadini si sentano dentro una comunità, una società inclusiva. Io credo che davvero, se c'è una parola decisiva oggi e per il nostro futuro, è inclusione. Noi abbiamo bisogno di costruire una società inclusiva, capace di farsi carico delle condizioni di tutti e offrire a tutti un'opportunità, offrire a tutti una possibilità, offrire a tutti una sponda per uscire magari da una condizione di marginalità. Se noi manteniamo ferma la barra sull'inclusione, allora le politiche sociali, le politiche di lotta alla povertà, ma anche tutte le politiche economiche per la crescita e tutto il resto, avranno un segno unificante. Io credo che questo sia quello che dobbiamo fare. Voi avete avviato un confronto, una discussione interna, siete protagonisti nel dibattito e nel lavoro che stiamo facendo. Io credo che da questo punto di vista, lungo questa strada, sicuramente potremo fare molte cose insieme. Vi ringrazio molto.
Salutiamo il ministro che ci lascia, poi ci si vede più tardi.
Ci vediamo dopo.
Allora, io darei la parola, riprendiamo il programma. Intanto saluto e ringrazio Anna Maria Parente, che conosciamo, ci ha raggiunto, quindi abbiamo comprato il parterre dei nostri relatori. Diamo la parola, 15 minuti, a Cristiano Core, che deve essere il primo intervento, che ci farà un po' il quadro generale della situazione. Ricordo che lo conosce, è stato un po' l'animatore, insomma, dice l'ideologo, dice una volta, ecco.
Io l'ideologo, diciamo, ideatore, mi
ideatore
sembra più lato.
È perfetto.
Ok, grazie, buongiorno a tutti, grazie alla CISL per l'invito e per aver organizzato la giornata di oggi. Io sono qui come amico di lungo corso della CISL e come oggi coordinatore scientifico dell'Alleanza contro la povertà in Italia. La mia presentazione riprenderà alcuni aspetti della proposta del reddito di inclusione sociale e del percorso dell'Alleanza, diciamo collocandoli nella visione complessiva per la riforma del welfare sociale che ha presentato il segretario Bernava. In qualche modo quello della povertà oggi è, per motivi storici, il fronte più avanzato di questo percorso riformatore che poi vorrebbe toccare altre aree del welfare sociale. Io, prima di entrare nel vivo, voglio ringraziare due persone, perché l'Alleanza è fatta di visione e determinazione politica, e quindi faccio un ringraziamento particolare a Maurizio Bernava. Però l'Alleanza è fatta anche di competenza tecnica, analisi sui dati, elaborazioni e voglio fare un grande ringraziamento a Lorenzo Lusignoli, che è una delle che è bravissimo. Ecco, assolutamente. Perché poi diciamo, il mondo si cambia quando ci sono con sotto le persone che ci mettono la tecnicalità, l'analisi sui dati, quindi questo è proprio l'approccio dell'Alleanza, fare il lavoro tecnico e attuativo, e lui su questo è assolutamente un fuoriclasse. Allora, il mio primo blocco è le prossime settimane. Giustamente il segretario Bernava ha detto che si parla poco di questi temi. Io vorrei dire che io sono contento che la CISL abbia organizzato l'iniziativa di oggi, perché entriamo in settimane decisive per le scelte politiche sulla lotta alla povertà, e questo è una cosa di cui non si parla. Perché entriamo in settimane decisive? Noi sappiamo che una misura nazionale universalistica, cioè rivolta a chiunque sia in povertà assoluta, viene richiesta da più parti dall'inizio degli anni 90 e in questo paese, e non ha mai trovato ascolto da parte dei governi, perché sono state introdotte solo sperimentazioni, misure una tantum, micro misure strutturali, no? Dalla social card all'esperienza. Nel 2015 il governo Renzi ha, come dire, fatto un taglio netto col passato, perché nella precedente legge di stabilità ha introdotto un finanziamento contro la povertà senza precedenti e ha previsto la delega per la riforma. Due cose, risorse senza precedenti e delega. Il percorso annunciato dal governo è che adesso sono state attivate nel 2016 e sono in corso il SIA e l'ASDI, che sono misure transitorie nelle quali vengono destinate queste nuove risorse, le quali poi andranno a confluire nel 2017 nel reddito di inclusione sociale, cioè la misura universale, speriamo, la misura definitiva contro la povertà, che sarà figlia della legge delega. E perché entriamo in settimane decisive? Perché nelle prossime settimane si conclude l'iter parlamentare della legge delega, che è stata alla Camera, adesso al Senato, e l'iter della legge delega porta con sé la definizione del piano, che non potrà che essere sostanzialmente contestuale, perché poi il piano, mentre la legge delega disegna la nuova misura, il piano nazionale indica le tappe per introdurlo, il progressivo ampliamento dell'utenza, come tradurla in pratica. Ecco, il punto che secondo me oggi non è abbastanza evidenziato è che l'attuale governo ha cominciato l'anno scorso un percorso riformatore per la lotta alla povertà, che si va a chiudere in questo autunno-inverno. E il momento delle scelte politiche è questo, rispetto all'esito di questo percorso riformatore. Perché poi avremo questa misura e avremo un piano, e questi saranno i capisaldi degli anni a venire. Quindi questo è. E l'interrogativo, poi entriamo sul tecnico, l'interrogativo politico è: il governo Renzi ha fatto un primo salto l'anno scorso, che è stato scardinare la storico disinteresse verso la povertà. La domanda è se adesso farà il secondo salto, che è, come dire, incrementare le risorse e fare un piano per cui si arrivi a una misura strutturale rivolta a tutti i poveri. Ecco, io vorrei dire poche cose sulla nostra proposta, però due cose di senso le voglio dire. Noi proponiamo dal 2013, quando è nata l'Alleanza contro la povertà, il reddito di inclusione sociale e un piano nazionale definito in un certo modo. Allora, il reddito di inclusione sociale nel suo disegno complessivo non è nulla di originale. Riprende una serie di proposte precedenti, cioè l'idea che ci debba essere una risposta per chiunque è in povertà assoluta, fondata su un contributo economico e su percorsi di inserimento sociale e lavorativo, e che la regia nei territori sia dei comuni. Fino a qua ci sono state fior di commissioni, andiamo dalla metà degli anni 90 in poi, dalla commissione Onofri alla 97 alla commissione Guerra 2013. Dov'è il valore aggiunto nostro? Sono due quelli che speriamo. La particolare attenzione alla dimensione attuativa, cioè se tutte le precedenti proposte disegnavano la proposta e poi non approfondivano molto come tradurla in pratica. Noi abbiamo detto, guardate che oggi la sfida è su ogni aspetto, se vuoi ne abbiamo fatto anche poi un lunghissimo, vari documenti confluiti in un lunghissimo volume, ma concreto, che infatti poi è usato anche nel confronto parlamentare, cioè ok, vuoi fare i servizi per tutti i poveri, quindi cosa vuol dire in termini concreti? Quanti soldi dai ai comuni? Come organizzi i rapporti tra comuni e regioni? Come sostieni i comuni? Ok? La specifica declinazione attuativa delle misure. E l'altro aspetto è il percorso per introdurle, cioè declinazione attuativa vuole anche dire come fare un piano progressivo per tradurla in pratica. Ecco, l'altra novità è l'Alleanza contro la povertà, che più o meno sapete cos'è, immagino. Io però C'è un elemento di senso che vorrei evidenziare, visto che siamo alla presenza del segretario generale della CISL, e questo ha anche un significato simbolico, dato che storicamente la povertà non è il primo dei temi dei sindacati. E l'alleanza contro la povertà è un percorso. Cioè, 10 anni fa l'alleanza contro la povertà non sarebbe potuta nascere, perché i sindacati non credo avrebbero aderito, la Caritas aveva altre priorità, il forum terzo settore aveva altre priorità. Questo è quello che la rende credibile, che non è che sono arrivati i buoni, è un faticoso percorso. E c'è, da una parte ci sono i sindacati che stanno, come dire, la società sta cambiando e quindi impostare tutte le battaglie di natura politica solo sui diritti dei lavoratori, nella società di oggi, ti impedisce di avere uno sguardo complessivo alla società. E il sindacato fa questo percorso. Il mondo cattolico, a livello politico, col cambio di pontefice, chiaramente dice importanti i temi della nascita e della morte, ma non ci sono solo questi, ci sono anche i temi del disagio sociale. Il terzo settore fa un percorso per cui dice va bene battersi per il terzo settore come gestore, cioè per dare incentivi, tutele alle cooperative, ma il terzo settore in Italia dov'è che è debole? È debole sull'altro lato, che è lato di advocacy, lato di rappresentanza, e dice lavoriamo su questo. Quindi l'alleanza nasce non per caso, nasce perché questi soggetti, come dire, stanno facendo e hanno fatto insieme un percorso convergente di, diciamo, di ridefinizione progressiva, di aggiustamento della propria missione rispetto alla società che cambia. E questo è il punto di senso di questa esperienza. L'altro aspetto che voglio dire è che c'è un messaggio positivo. L'alleanza parla con tutte le forze politiche sin dall'inizio, l'ha fatto molto nel passaggio alla Camera, ma il metodo di lavoro dell'alleanza è si parla con tutti sui contenuti. Quindi l'alleanza parla col governo, parla col Parlamento, con le forze di maggioranza, col Movimento 5 Stelle. E devo dire che noi abbiamo avuto, per esempio, nel passaggio alla Camera, vi ricordate Dimensione Attuativa di prima? Una serie di confronti con i relatori della Camera molto puntuali sui contenuti, non sui massimi sistemi, ma su quello che... E questo è il bello dell'alleanza, che tanto i valori, se li dichiari, non servono a niente, i valori devono ricadere sulla vita concreta delle persone, e questo si fa con la dimensione attuativa allo sforzo tecnico. E a noi una cosa che è piaciuta del passaggio alla Camera, che a me ha dato molto ottimismo, è questo, che ti trovi con i parlamentari, col governo, e sgrani, allora dobbiamo rafforzare l'aspetto formazione. Allora i criteri d'accesso non tengono abbastanza conto dell'abitare, questo in alcune aree del paese ha delle implicazioni con... E io non entrerò poi, il disegno di legge delega ha bisogno di essere rafforzato ancora al Senato, ma ne parleranno la senatrice Catalfo e la relatrice senatrice Parente. Però la cosa che mi è piaciuta è che anche con loro, con le quali abbiamo, con entrambe OE abbiamo un confronto aperto da tempo, un confronto di contenuti, che sia con la senatrice Catalfo recentemente ci siamo confrontati sui costi dell'abitare, su tutta la questione degli incentivi al lavoro, far sì che se tu ricevi il REI però tu non sia demotivato a cercare lavoro, con la senatrice Parente sulla formazione, sui punti unici, sul rafforzamento alle collaborazioni tra i comuni. Questo è fondamentale, la dimensione attuativa. E la dimensione attuativa come unico modo di far diventare le battaglie ideali qualcosa di utile per le persone. E questa dimensione nel confronto politico italiano, nel nostro confronto con le forze politiche e col governo anche, è un segno, come dire, qualcosa di molto positivo che abbiamo vissuto. Il contributo del RAIS, quindi, la dimensione attuativa vuol dire, uno è la discussione della delega, cioè come sarà la nuova misura a regime. L'altro è il percorso per introdurla, cioè il piano nazionale. Io sulla nuova misura a regime non entro perché ci sono la senatrice Parente e la senatrice Catalfo, mentre vorrei parlare del piano nazionale perché in questo momento è l'aspetto della proposta che traduce il ragionamento di Bernava. Voglio solo fare un punto, mi spiace che non ci sia il ministro Poletti perché è sempre inelegante ribattere a qualcuno quando è uscito, però l'abbiamo fatto tante volte pubblicamente. Termini come infrastruttura li avevamo lanciati noi anni fa e non ci ascoltava nessuno, adesso però noi non vorremmo diventare l'etichetta di un fallimento, vorremmo produrre delle cose utili. Per noi infrastruttura vuol dire dare strumenti ai territori, e questo nella misura intermedia del SIA è molto debole, perché è vero che i soldi del PON ci sono, ma intanto sono 150 milioni in 3 anni. poi sono distribuiti in maniera particolare tra le regioni, poi non sono legati alla, alla possibilità di assumere, quindi sono molto scarsi. La misura non è stata in alcun modo preparata nei territori. Cioè, a un certo punto le regioni sono trovate tutti stessi. Non è stato fatto nessuno sforzo formativo e non è in cantiere nessuno sforzo formativo di accompagnamento su quale noi insistiamo. Quindi questo oggi è un punto critico, che tu devi dare strumenti ai territori. Non puoi dichiarare di condividere l'obiettivo di potenziare il welfare territoriale e poi non dare gli strumenti. Questo oggi è la criticità della fase intermedia. La cosa che ci piace è che invece nella delega questi aspetti, ci sono tutti. E quindi questo è positivo e la nostra richiesta è che si parta presto e ci arrivo con un piano che sappia dare strumenti ai territori. Quindi il progetto contro la povertà in Italia per noi è RAIS più piano, non c'è uno senza l'altro. RAI o RAIS, ormai insomma, i nomi si avvicinano. Però uno ti dice, ok, questa è la misura, l'altro ti dice, progressivamente la introduciamo in questo numero di anni, per questo numero di utenti, facendo queste azioni per tradurla in pratica. E la nostra proposta di piano è quella che, intanto vorrei, sgomberare, perché sapete che nell'arena, bisogna avere molta cautela nell'usare il termine di piano, perché in Italia c'è una tradizione di piani che sono sostanzialmente dei bei volumi con degli obiettivi che poi vengono messi lì. No, noi chiediamo piano cronicità, piano demenza, piano minori, progetto di azione sulla disabilità, più o meno buoni tecnicamente, quello sulla disabilità. Nessuno di questi ha una ricaduta, prevede dei meccanismi attuativi. Quindi noi, usiamo il termine piano con paura, ma la nostra idea di piano è completamente diversa da questa. Per noi il piano vuol dire che il REI o REIS, chiamiamolo REI come si chiama, viene introdotto progressivamente attraverso un percorso quadriennale e che però sin dall'inizio il legislatore assume precisi impegni concernenti il punto d'arrivo e le tappe intermedie. Cioè sin dall'inizio, secondo noi, l'utenza va ampliata partendo da chi sta peggio, poi ci sono varie. Però il punto è che se il REI viene introdotto nel 2017, quindi nel 2017 è il primo anno della nuova misura, nel 2017 si dichiara che dal 2017 al 2020 ci sarà un piano che porterà nel 2020 tutti i poveri assoluti ad avere il REI e che per ognuna delle annualità, 17, 18, 19, 20, i soldi sono X e il REI avrà, e il diritto al REI sarà per quella quota di poveri e si va progressivamente a crescere dai più. Questo per noi è piano e questo piano, per motivo che vado a dire, è fattibile solo se lo introduci contestualmente alla misura, per quello che le prossime settimane sono decisive, perché il REI, la misura e il progetto per renderla realtà, il ragionamento di Bernava, non vanno da sole, non vanno l'uno senza l'altro e non possono essere giudicate l'uno senza l'altro. Allora, a che punto siamo oggi? Oggi siamo che il governo italiano ha stanziato 1 miliardo nella scorsa legge di stabilità. Ha dichiarato che dovrebbero esserci altri 500 milioni in questa legge di stabilità, però. E recuperando risorse da altre misure si dovrebbero arrivare a ulteriori 500 milioni, quindi partiamo da 2 miliardi. Il punto è che il governo italiano sembra che io abiti, sinora non ha detto che... Cioè, quando il governo Renzi dice introduco un piano, ma sino ad ora il piano del governo Renzi nasce e finisce nel 2017... Cioè il governo Renzi ha detto, noi nel 2017 mettiamo 2 miliardi e con questo, ci sono varie stime, si riesce a raggiungere il 35% dei poveri, 3 poveri su 10. E loro puntano, per una scelta che noi non condividiamo ma legittima, sulle famiglie con figli. Il punto è che non è stato dichiarato niente su dopo. Ok? Questo, ed è questo andrebbe fatto oggi. E quindi noi, questo è un esempio del piano, tu il piano lo puoi fare in 3 o 4 anni è uguale. Però all'inizio i 2 miliardi del primo anno, a regime la misura costa 7 miliardi, lo dicono tutti gli studi, mancano 5 miliardi, questo è semplicemente fatto dividendo i 5 miliardi che mancano, l'incremento di spesa, in 3 anni, quindi viene 1,6 miliardi all'anno, ok? Però l'importante è dire da subito, ampliamo, che ci sono, e che sono sicuri, cioè che sono stanziati, non sono, e che dal 2020... c'è un diritto per tutti i poveri assoluti. Ecco, quindi questo è un esempio di piano. E però, poi su questo andrò a chiudere, oggi guardate che il rischio vero è questo, il rischio vero è la riforma interrotta. Cioè il rischio vero è che questo primo sforzo del governo Renzi, che rimarrà comunque la cosa più grande che è stata mai fatta in Italia contro la povertà, il paradosso è che siamo partiti così indietro che la cosa più grande che tu mi hai fatto è ancora lontana dall'obiettivo. Ma questa è la storia, cioè... E noi al governo Renzi tanto attacchiamo sul fare le cose, quanto riconosciamo, certo, vi stiamo chiedendo di fare le cose giuste al momento sbagliato, perché la misura andava fatta 15 anni fa, quando i poveri erano la metà, cioè, ok, ma questo è il campo da gioco. Ok, quindi le due opzioni, estremizzando, sono queste due. Uno è la riforma interrotta, cioè viene approvata la delega, speriamo bene, io sono fiducioso, poi per i motivi... Si introduce una misura, magari anche ben costruita, che raggiunge un povero su tre. E quindi l'Italia continua a non avere, o anche meno, questo è già spalmando, certo, perché ha ragione la senatrice, è già dando importi più bassi, ma io voglio essere così, no, ok? Perché il punto è la logica. Così però si continuerà a dire che l'Italia non ha una misura nazionale contro la povertà assoluta. E attenzione, perché l'altro, vi ricordate, si dice sempre l'Italia e la Grecia non hanno una misura nazionale contro la povertà assoluta. Il governo Tsipras ha annunciato una misura nazionale contro la povertà assoluta che entra in vigore a gennaio per il 7% della popolazione, con un disegno molto preciso. Ci sono polemiche sul fatto se troveranno veramente i soldi. Io con loro, però la Grecia non è mai stata così vicina. Questo per dare. L'alternativa è fare una riforma completa, cioè un piano 2017-2020, che alla fine del percorso raggiunge tutti i poveri e che permette al Paese di dotarsi di una misura nazionale contro la povertà assoluta. Io vorrei finire, prima delle ragioni del piano, mi collego, Bernava dice sviluppiamo un processo riformatore che non sia solo povertà, ok, ma oggi la credibilità di riformare il welfare sociale si gioca qua. Cioè, se questo rimane una riforma a metà, poi la credibilità di chiunque governi nel prossimo futuro di dire facciamo il piano Nidi o facciamo il piano non autosufficienza sarà ovviamente bassissima. Perché qua siamo andati molto avanti, siamo vicini all'obiettivo. Ecco. Perché quindi un piano pluriennale con un gradualismo in un orizzonte definito, con impegni presi da subito. Perché questo piano? Ed è la mia ultima slide, però così c'è anche il senso operativo. Noi diciamo 4 anni, per costruire un cambiamento ambizioso nei territori ci vuole tempo. Cioè la nostra proposta parte dalla consapevolezza che è molto ambizioso sviluppare il welfare locale in Italia, dove in gran parte del paese è molto debole. E quindi ci vuole tempo perché tu possa mettere in piedi, chiunque lavora nei servizi sa che non metti in piedi in un anno delle risposte adeguate, ampie, in un anno. Ci vuole tempo, bisogna dare tempo ai territori per costruire servizi, organizzarli, adattarli. E voglio dire... Quando il governo ha detto arriviamo a 2 miliardi il prossimo anno, il nostro punto è stato bene, ma non mettetene di più il prossimo anno. Perché potrebbe sembrare che tu aiuti più poveri, perché chiedereste ai comuni di aiutare più poveri, i comuni non ce la fanno. Quindi succederebbe il caos e la credibilità della lotta alla povertà ne risulterebbe indebolita. Cioè la credibilità di questo percorso, uno dei nostri... Nelle prossime settimane, qua è Bernardo, cioè, noi nelle prossime settimane non vogliamo discutere di quanti soldi in più ci sono nella legge di stabilità per la povertà, vogliamo discutere di qual è il tuo progetto per un diverso welfare nel 2020. E nella prossima settimana si vedrà tutto qua, perché alcuni saranno tentati di dire ah 500 milioni in più, ok, no, il punto non è questo, il punto è il progetto di medio periodo. Il secondo punto, per progettare un cambiamento ambizioso a livello locale servono certezze sul futuro. Qua chi lavora nei territori e molti presenti, voi dovete dire al responsabile del comune, della cooperativa, cosa accadrà chiaramente tra 2, 3, 4 anni, se no lui non farà mai investimenti di personale, di formazione. Ok? Questo è il secondo punto. Terzo punto, questo è un po' tecnico, non lo sviscero qua, ma guardate che se voi introducete una nuova misura contro la povertà, questa fa emergere un sacco di domande di persone che inizialmente non ne avrebbero diritto. Se voi non definite con chiarezza i passi successivi di introduzione di questa misura, da un punto di vista della tensione sociale è molto complicato. Non entro, ma... E poi, il quarto punto, che è una delle nostre passioni. È chiaro che se voi decidete di puntare sulla lotta alla povertà veramente, fate un piano quadriennale, accettate il fatto che i primi due anni sarà, nella migliore delle idee, delle possibilità, un grosso caos. Ma questo, se è in un percorso, ha senso, se no no. È qua il punto, per questo che devi subito dare, e per questo anche mi viene da dire bisogna lavorare insieme alleanze e governo, perché poi andrà protetto, perché all'inizio sarà molto confusivo. Per questo il metodo di Bernava di lavorare insieme è più. E però le difficoltà realizzative diventano un'opportunità per migliorare le risposte, cioè un buon sistema di monitoraggio che sappia leggere cosa accade nei territori, che sappia interpretare le criticità, poi ti diventa uno. Da questo tu puoi imparare per migliorare i servizi, quindi anche le difficoltà attuative possono servire, però se sono accompagnate. E poi, e così vado a chiudere. Sapete, l'ultimo punto è la sostenibilità economica, perché chiunque frequenti il mondo delle politiche pubbliche sa che è complicato sostenere che ci sono impossibili vincoli di bilancio che impediscono di stanziare 1,6 miliardi addizionale all'anno nei prossimi 3 anni, ok? Quindi l'argomento è che se tu diluisci il necessario incremento di spesa nel tempo, lo rendi meglio sostenibile. All'inizio, quando noi iniziavamo con Alleanza, come Alleanza, a portare avanti queste idee, era questo l'argomento che piaceva di più, no? Perché la gente si rilassava, diceva, ah, non c'è più il problema dei 7 miliardi. Poi, ma guardate che il vero punto forte della proposta non è questo, non è la sostenibilità economica, è la sostenibilità attuativa, il ragionamento di Bernava. Cioè che questo è l'unico modo di pensare di avere un diverso welfare nel 2020. Definire da subito il punto d'arrivo, i passaggi intermedi, dare strumenti al welfare sociale e accompagnare i territori con tutti gli strumenti necessari in questo percorso. Quindi il vero punto chiave è la sostenibilità attuativa. E quindi, come dire, come tutti, come l'Alleanza, come la CISL, guardo con molto interesse a quello che accadrà nei prossimi mesi, perché ci sarà la definizione del reddito di inclusione sociale che il governo ha già annunciato partirà nel 2017, il quale rimanda, per la definizione degli utenti e per la sua introduzione, al piano, che per noi è uno strumento inteso in questo senso. E quindi il punto sul quale vorrei chiudere è che le prossime settimane sono veramente decisive per definire le future strategie della lotta alla povertà in Italia. Grazie.
Grazie professor Gori, mi pare che è riuscito a approfondire alcuni aspetti che siamo ancora da completo. Io, tanto, prima di dare la parola a Luca Vecchi, nel nome dell'ANCI, vicepresidente dell'ANCI, volevo salutare chiaramente molti segretari generali di categoria, Gigi Bonfanti, Lena Gissi, tanti altri, molti segretari dell'USR, anche perché ce l'esecutivo è un comitante, quindi ma credo importanza sono qua, e tanti altri amici presenti dell'ANTEAS, dell'ANOF, dell'ISCOS, cioè abbiamo lavorato insieme a loro in questi mesi, quindi la presenza ha un significato anche, diciamo, di cooperazione in questo progetto. Allora, diamo la parola a Luca Vecchi. Come sempre succede, alla fine dobbiamo cercare di andare verso, ecco, la sintesi.
Prometto la massima sintesi, anche perché credo che gli interventi che mi hanno preceduto in un qualche modo hanno già riempito di contenuti, di sostanze, di autorevolezza questo importante dibattito di oggi, questo confronto, e vorrei da questo punto di vista ringraziare la CISL e insomma salutare anche tutti i presenti. Non entro nel merito, perché è già stato fatto, di quella che è una valutazione del contesto, cioè di come oggettivamente, quantitativamente e qualitativamente la povertà in questo paese è cresciuta negli anni che abbiamo alle spalle, tanto nel numero di famiglie quanto nel numero di persone, quanto nel modo stesso in cui è articolata nelle varie tipologie di soggetti familiari e nel modo in cui è articolata anche nel paese, perché è del tutto evidente che seppur ci sono regioni con una percentuale al 4 e ci sono regioni con una percentuale che è 6 volte tanto, il tema della povertà è comunque un tema che attraversa in lungo e in largo l'intero paese. Però vorrei innanzitutto però dire una cosa, perché noi oggi abbiamo discusso giustamente e necessariamente di norme, di aspetti economici, finanziari, attuativi, e credo che questo sia un fatto importante. Però credo che il fatto importante è che dopo tanto tempo nel nostro paese si è tornati a discutere di come aggredire il tema della povertà, dopo tanto tempo, e questo lo voglio dare atto al governo in particolar modo, si è proposto un piano per la povertà, una strategia che pur con tutte le sue incertezze, i limiti e le cose da correggere, da mettere a posto e da migliorare, è una strategia che prova a guardare anche al medio termine nell'affrontare il nodo della povertà. E lo dico perché noi abbiamo alle spalle, e questo lo voglio dire dando anche atto al lavoro del ministro stesso da questo punto di vista, noi abbiamo alle spalle almeno 6, 7, 8 anni della storia di questo paese dove la parola povertà era completamente uscita dai radar del discorso pubblico, e questo non semplicemente nell'ambito di un confronto politico e culturale che attraversava il paese, ma anche più sostanzialmente nel modo stesso in cui si andavano a sostenere determinate politiche in campo sociale. Io non dimentico il fatto che a partire dal 2006, per arrivare almeno a tutto il 2013, tutti i grandi fondi, il fondo sociale, il fondo per la famiglia, il fondo per la disabilità, il fondo per la non autosufficienza, e potrei andare avanti ancora, sono andati gradualmente contenendosi finanche ad arrivare al sostanziale azzeramento. Cioè questa è la storia recente di questo paese, e quindi io credo che da qui dobbiamo partire, perché avere questa consapevolezza significa poi avere anche quella dovuta responsabilità anche verso quei provvedimenti che, in quanto provvedimenti di legge, sono sempre perfettibili, necessitano di ulteriore discussione, ulteriore confronto, ulteriore miglioramento. Però partiamo da qui, cioè col fatto che culturalmente e politicamente la cifra politica e valoriale dei 10 anni che abbiamo alle spalle in questo paese è che gli ultimi sono stati lasciati indietro. Punto. Mettiamola come vogliamo, però nel momento in cui tutti quei fondi sono stati azzerati in nome di politiche europee, economiche e finanziarie che guardavano ad altri parametri e dunque ad altre priorità, noi non è che possiamo però oggi poi, come dire, svegliarci constatando che effettivamente c'è questo tipo di disagio, questo tipo di sofferenza sociale che attraversa trasversalmente l'intero paese. E questo è quello che mi porta a dire che l'azione di questo governo sul terreno della povertà, se messa in relazione con una ripresa anche di innovazione normativa in altri settori che vanno dal dopo di noi al terzo settore, mi dà, anche come sindaco, al di là della mia rappresentanza di ANCI, che poi dirò qualcosa, ma mi dà comunque la fiducia di una strada che si è di nuovo individuato nella giusta direzione e che abbiamo deciso insieme come paese di ricominciare a percorrere. Poi, entrando naturalmente nel merito rispetto al SIA e alle prospettive, diciamo, del reddito di inclusione, credo che oggi sia stato detto molto di quelli che sono, diciamo così, gli aspetti su cui continuare a lavorare per renderlo migliorabile, per renderlo anche più sostenibile e più gestibile, in particolar modo dal punto di vista dei comuni. Però io credo, e voglio chiudere molto rapidamente dicendo due cose. Il contrasto alla povertà naturalmente non può prescindere dalla capacità di un paese di riconquistare un percorso di crescita che naturalmente non sembra essere, come dire, all'orizzonte particolarmente forte. Cioè, adesso noi siamo un paese che sta crescendo allo zero virgola e che non è destinato nel medio termine ad avere livelli di crescita del PIL molto molto alti. Questo secondo me è un dato di contesto che, proprio perché abbiamo alle spalle 7-8 anni in cui la parola povertà ce la siamo dimenticati lungo la strada, secondo me dobbiamo assumere con forza, con consapevolezza, perché vuol dire che, appunto, come si diceva nella relazione iniziale, io condivido quella logica per cui la crescita genera le condizioni automatiche della redistribuzione, del contrasto alle disuguaglianze. Noi non potremo far leva su questo meccanismo almeno per un po' di tempo a questa parte. Quindi questo significa che il contrasto alle disuguaglianze, il lavoro sulla fragilità sociale e quindi più in generale sulla povertà deve muoversi in un contesto completamente diverso, sul quale io suggerisco due esigenze importanti che riguardano la capacità, la dico in sintesi, di tenere viva la società civile, nell'ambito di quelli che sono percorsi di contrasto alla povertà. Non credo che serva soltanto, e naturalmente servono, importanti e necessarie risorse e leggi ben fatte. Però lo dico da sindaco che vive quotidianamente l'incontro con la fragilità sociale in tutte le sue forme, seppure vivo in una città dove la percentuale di povertà sta sotto al 4%, in un paese dove ci sono città dove la povertà sta al 25-26%. Però vivo in una città che durante il percorso della crisi è passata dal 2 al 5% di disoccupazione e quindi anche da noi, come dire, delle cose che erano sempre state fuori dai radar hanno cominciato a diventare un problema. Allora, servono le norme, servono le risorse, servono i processi riorganizzativi, ma serve anche, io credo, la capacità di recuperare un rapporto con tutto il sistema dei corpi intermedi. Perché se no quella infrastruttura sociale di cui parlava giustamente necessariamente il Ministro non la si ricostruisce, e non lo dico perché sono la CISL, lo dico come dato culturale, credo che ci sia bisogno di investire maggiormente sulla capacità di ridare forza a tutto quel sistema di infrastrutture relazionali e sociali che stanno tra il cittadino e le istituzioni. E l'altra considerazione riguarda i comuni. Perché se il provvedimento del SIA e il disegno di legge sulla riforma sul tema della povertà ha in sé degli aspetti positivi, io credo che non sono quelli appunto di dare semplicemente un contributo, ma di ragionare sulla capacità di prendersi carico e di avviare un progetto di inclusione sociale che accompagni la persona, e quindi c'è la centralità della persona dentro quel disegno riformatore, al di fuori della povertà, ecco, se questo c'è bisogna però avere altrettanta consapevolezza del fatto che non tutti i comuni oggi sono nella condizione di raccogliere questa sfida e di accompagnare in autonomia e con adeguatezza questi processi, e quindi è chiaro che il tema delle risorse sta anche in relazione alla capacità anche di aiutare i comuni stessi ad uscire da un periodo massacrante che essi stessi hanno attraversato negli ultimi 7-8 anni. E io credo che questi siano aspetti fondamentali, il rapporto con la società civile in senso lato, il rapporto con i corpi intermedi, la capacità dei comuni di avere quell'operatività che gli consente di poter dare attuazione a dei provvedimenti che dal punto di vista normativo sembrano essere indirizzati nella giusta direzione. Chiudo dicendo, lo dico in questo senso pensando alla mia città, noi abbiamo storicamente la fortuna, e forse ho avuto anche un po' la capacità, di avere un sistema di servizi alla persona molto strutturato. Abbiamo una presenza di privato sociale no profit altrettanto strutturata. Abbiamo una infrastruttura sociale relazionale fondata sul volontariato che, insomma, consideriamo un elemento di grande valore. Però noi stessi a Reggio Emilia, e lo dico con la consapevolezza che non tutto il paese è come Reggio Emilia, siamo consapevoli del fatto che se non c'è la capacità di attivare dal basso quel protagonismo che in un qualche modo va sotto la sintesi di innovazione sociale e che tiene viva la comunità, che tiene viva le relazioni di comunità, che tiene viva un'idea di cittadinanza attiva e un senso di appartenenza alla comunità, se noi non riusciamo, in un'epoca nella quale ogni giorno abbiamo i grandi temi delle migrazioni, il terrorismo, la grande crisi politica che attraversa il vecchio continente, l'Europa, in senso lato. Se noi non abbiamo la capacità di tenere vive le spinte dal basso, credo che ogni tipo di politica finalizzata a contrastare, a ridimensionare la povertà nel nostro paese possa rischiare di entrare a un certo punto in contraddizione. C'è bisogno, a mio avviso, di questa duplice sinergia, di un lavoro sulle norme, di una dotazione di risorse. C'è un percorso avviato che noi condividiamo e sosteniamo anche come ANCI, c'è però l'esigenza di avere anche la consapevolezza di quanto sul piano politico e culturale questo Paese ha bisogno di ricominciare a fare dopo gli anni del deserto che ha attraversato e che poc'anzi ho provato a descrivere. Grazie.
Allora, Anna Maria Furlano aveva chiesto di intervenire perché deve andare, però non la trovo, quindi diamo nel frattempo la parola a Anna Maria Parente che sta chiamata per tornare al Senato d'urgenza, quindi inseguiamo le urgenze oggi.
No, spero non succeda niente.
Anna Maria Parente, relatrice alla Commissione Affaccia del Senato, appunto sul DDL Povertà.
No, spero che non succeda niente, stanno votando adesso, speriamo che non succeda niente, che l'opposizione... ha chiesto un voto su un'urgenza su un provvedimento. Va bene, intanto così ci mettiamo, poi se posso rimanere sono felice di esserci. Intanto considero questa mia presenza qui di buon augurio, perché domani mattina alle 8.30 noi cominciamo l'iter al Senato, convocata la Commissione Lavoro e Politiche Sociali. Io sono la relatrice di questo provvedimento, quindi cominciamo l'iter al Senato. Credo che questo ci porterà fortuna essere qui, io ma anche Nunzia, che è comunque capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Senato. Io vorrei partire da quello che diceva Gori, dal senso e forse anche dalla visione che c'è dietro a questo provvedimento. Non è un caso che in tanti anni non si sia avuta una misura di contrasto alla povertà come quella che propone il governo con la legge delega, perché non c'è solo il tema che c'erano meno povertà, meno poveri, o perché un governo è stato più virtuoso di un altro, ma penso che dietro questo ci sia la realtà italiana e anche una visione diversa a secondo delle fasi storiche. Per capirci, c'è dietro il dibattito su questo anche su misure contrasto alla povertà rispetto a una prossimità di interventi. Nel senso che non è vero che in Italia non ci sono state misure di sostegno al reddito. Tantissimi comuni, le regioni, fanno tanto su questo. Non c'è stata mai una misura nazionale di contrasto alla povertà. Tant'è che ancora oggi nella Commissione Lavoro e Politiche Sociali noi cerchiamo di ragionare su questo punto. È giusto avere una misura di contrasto alla povertà nazionale rispetto al senso di prossimità e di sussidiarietà che queste materie richiedono. Si è scelto come governo e come maggioranza, per la prima volta nella storia di queste misure politiche, si è fatta questa scelta, ma che cosa c'è? Nella legge delega c'è comunque che la misura di contrasto nazionale alla povertà, ripeto per la prima volta, ma l'ha detto molto bene Gori prima di me, questa misura è articolata, la Camera, le mie colleghe della Camera hanno anche sostanziato questo punto rispetto al testo del governo, è articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Questo è molto importante perché tiene insieme i due elementi, la necessità di avere una misura di contrasto alla povertà. Che cosa significa questo dal punto di vista del senso che c'è dietro? Aumentano i poveri, i cittadini italiani, le cittadine italiane, ma anche, poi ci sarà il discorso anche dei cittadini, dovremo affrontare in Senato questo tema qui, che in qualche modo la Camera ha lasciato un po' aperto nella legge delega, vedremo l'itinerario al Senato che cosa ci consegnerà. Una misura di contrasto alla povertà che significa che nessuno può andare sotto il livello di vita dignitosa. Questo è il senso. La seconda parte, che ci deve un pezzo deve essere misura economica, l'altro servizi, ci tiene insieme la questione della necessità, della prossimità di queste misure. Perché? Perché le povertà si differenziano. Voi sapete, questa è la mia casa, io sono nata qui. Quanto mai 20 anni fa noi pensavamo che le madri sole con figli fossero persone a più alta fragilità? Eppure qui abbiamo fatto dei lavori importanti nella CISL su questo tema. Quindi le fragilità si differenziano e quindi è necessario che un pezzo della misura sia di carattere prossimo, quello che è più vicino a te deve decidere il comune alcune misure a seconda della popolazione. Quante donne sole con figli più fragili ci sono a Canicattì piuttosto che a Como? Quindi una misura nazionale che il cui senso è nessuno può scendere al di sotto di una vita dignitosa deve essere accompagnata da misure di prossimità. Questo, diciamo, è il senso che c'è dietro all'intervento di delega. Poi c'è il piano nazionale per la lotta alla povertà. Il ministro è andato via, naturalmente questo sarà competenza del governo. Noi Parlamento daremo una delega, cercheremo di dare qual è il lavoro che ha fatto la Camera? Noi siamo, come si è detto più volte, in seconda lettura. La Camera, come Parlamento, ci occupiamo, è responsabilità parlamentare, di dare un indirizzo di delega quanto più possibile preciso e vicino a, e dare la possibilità al Governo di fare dei decreti attuativi che seguono questi indirizzi di delega. È successo per il Jobs Act, succederà per la legge delega. La Camera ha già fatto un lavoro di miglioramento e di dare più sostanza al testo. Noi ne faremo un altro, adesso Nunzia poi dirà. Naturalmente io ho imparato 3 anni di esperienza parlamentare che il compito del relatore è un compito molto importante, perché ha anche il dovere di dialogare e di assumere anche proposte e istanze dell'opposizione, se questo è possibile. Ma il relatore è un compito importantissimo di dialogo con l'opposizione. In commissione lavoro c'è già un dialogo con il Movimento 5 Stelle, poi lo dirà Nunzia. Loro sono presentatori di un disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che naturalmente non è questa misura del governo, è molto diversa anche per il senso che sta dietro alle cose. Cercheremo in questo itinerario della legge delega che è arrivata al governo, poi noi abbiamo incardiniamo altri due disegni di legge di altri due colleghi parlamentari. Quindi la legge delega del governo arriva in Senato in una situazione in cui ci sono altre proposte di legge di maggioranza e di opposizione. Quindi cercheremo di fare un lavoro naturalmente a partire dalla delega del governo. L'altro senso che c'è è, dietro alla misura della delega, è la questione che diceva bene il Ministro, è del senso che si dà all'inclusione, quindi del legare strettamente queste politiche, la misura, alla ricerca di lavoro se si ha in condizioni, a misure che i comuni dovranno prendere per l'inclusione. Cioè, noi, quando Gori diceva fino al 2017, poi che cosa si farà dopo? Adesso io non vorrei essere eccessivamente ottimista, ma se questa misura funzionerà davvero, se queste misure, questo insieme di misure misureranno davvero, noi potremo costruire veramente dei percorsi di inclusione. Perché può darsi che nel 2018 avremo meno poveri, perché dobbiamo farsi previsioni. È vero, la crisi economica incombe, eccetera, eccetera, ma è anche vero che le persone, come nella ricerca di lavoro, così le persone che sono attualmente escluse, sono, a parte i comuni virtuosi, ci sono delle persone che sono lasciate sole nel loro percorso di inclusione. Allora, se una misura di questo genere può intervenire, può davvero mettere in moto, in circolo, percorsi virtuosi, come la delega prevede, strettamente legati ai percorsi di inclusione al lavoro, di inclusione sociale e tutto quello che, di nuovo, il senso che c'è dietro. E su questo, per esempio, e chiudo, noi dovremmo avere assolutamente al centro la questione della dimensione attuativa. Oltre al senso c'è la dimensione attuativa. Come si sostanzia questa dimensione attuativa? La preoccupazione che ho personalmente è che, e su questo probabilmente rafforzeremo la misura al Senato, e quale soggetto farà davvero il comune, l'insieme di comuni? Probabilmente la delega a Costituzione vigente, dirò una cosa in fondo su questo. Non, sapete che il legislatore nazionale ha dei grossissimi limiti nel legiferare quando le materie ad oggi sono di competenza concorrente. Quindi le politiche sociali sono in capo alle regioni, il legislatore nazionale è in punta su questo. Quando si dice perché non siete stati più coraggiosi, è successo per il Jobs Act, quando abbiamo definito l'ANPAL, non potevamo definire in punta, proprio siamo stati al limite, anche questo, sulla legge del dopo di noi, idem, siamo stati al limite perché i legislatori nazionali hanno un compito limitato rispetto al senso, diciamo, all'attuale assetto costituzionale. Una delle cose che dobbiamo rinforzare per dare una dimensione attuativa, probabilmente, stando attenti al ruolo e compiti delle regioni, al ruolo e compiti degli enti locali, come già la delega definisce un indirizzo su chi sarà il soggetto che promuoverà e erogherà, promuoverà, soggetto principale che avrà la responsabilità di questa misura nazionale. Questo è un tema. E il secondo tema, naturalmente, nei decreti attuativi noi il Parlamento renderà, chiederà conto al Governo dell'attuazione, della definizione del piano nazionale, forse nella delega metteremo un pezzo più stringente. C'è tutto il tema di come si definisce l'ISE, probabilmente rafforzeremo questo tema, le politiche abitative, io ho incontrato ieri alcuni di voi, penso che su questo tema, se il Governo ci darà, diciamo, ci sosterrà, potremo rafforzarlo anche su questo. Chiudo sulle risorse. Se il Governo metterà altri 500 milioni e siamo alla vigilia, il Governo tra poche settimane si presenterà al Parlamento con la propria proposta di legge di bilancio, non c'è, è un'altra cosa che ho imparato in 3 anni di esperienza parlamentare, non c'è legge più politica che la legge di bilancio, perché quando tu decidi l'allocazione delle risorse decidi una politica. Negli incontri anche informali che noi come maggioranza naturalmente teniamo col Governo c'è tutta l'intenzione di rafforzare questa misura e di mettere altre risorse. Quindi se nel frattempo, perché noi ci troveremo nell'iter parlamentare diciamo quasi in contemporanea con la legge di bilancio che arriverà da poco, se noi riusciremo se il Governo metterà altre risorse più quelle dell'anno scorso, perché anche c'è una cosa, un'altra questione del legiferare, la difficoltà del legiferare oggi sono le risorse. La delega è arrivata, non è cosa di poco conto, è arrivata nella legge di stabilità dell'altro anno con già più di un miliardo appostato nella legge di stabilità. Questo è tecnicamente un collegato alla stabilità e che è una cosa di grandissima importanza, perché si fa una delega che ha già risorse. Se il Governo metterà altre risorse, noi potremmo, vediamo se i tempi coincidono, rinforzare ancora di più la delega al Senato per avere, diciamo, una misura davvero, davvero sostanziosa. Poi, io naturalmente qui non sono per questo argomento, però lo accennavo prima, ci sono dei temi come questo che riguardano l'aiuto che è in condizioni di povertà assoluta che hanno un bisogno di un assetto costituzionale diverso per risolverli, perché la Corte Costituzionale oggi è piena di ricorsi costituzionali su competenze regionali. Questo di chi non va a giovamento, di chi deve prendere l'assegno, della regione che non sa come legiferare, dello Stato che nel rapporto Stato-Regioni. Perché se noi vogliamo davvero fare una misura e farla attuare, abbiamo bisogno di una grandissima stagione di collaborazione politico-istituzionale. Naturalmente io parlo qui perché posso, diciamo, vengo da questa casa, so che la vostra organizzazione si è schierata, naturalmente se vince il sì tutto questo sarà molto molto più facile, ma molto più facile. Quindi, al di là del sì, noi naturalmente il sì agevolerebbe questa situazione, ma abbiamo bisogno di una grandissima collaborazione politico-istituzionale. Non ci possono essere più contenziosi tra Regione e Stato, tra Comune e Regioni, su come si gestisce la SIA, che cosa fa, qual è il soggetto che erogherà la misura nazionale. No, questa deve essere la più grande innovazione, la più grande responsabilità della classe politica italiana, perché se no non facciamo una politica di sistema, come a Maurizio sta così a cuore, perché noi abbiamo bisogno di tenere insieme le misure, tenere insieme le differenze tra le persone, fare una grande politica non di lotta alla povertà, ma di inclusione delle persone che non ce la fanno, degli ultimi della nostra società. Io ho fatto un'esperienza straordinaria a fare la relatrice sul Dopo di Noi, è una delle cose per cui è valsa la pena stare in Parlamento, occuparsi degli ultimi nostri cittadini, di quelli che davvero non ce la fanno, perché non hanno neanche voce a volte, perché i disabili gravi non possono neanche parlare. Un papà durante l'iter della legge dice: parlo io perché mia figlia non può parlare. Questa è stata un'esperienza straordinaria, questa sulla povertà lo è ancora di più, e quindi credo che noi dobbiamo avviare un percorso di inclusione di persone che non ce la fanno, che con l'augurio, che con la responsabilità parlamentare, con quella del governo, con le regioni e i comuni, noi inaugureremo un percorso nuovo per aiutare le persone che non ce la fanno. Grazie.
Grazie Anna Maria Parente, il quale abbiamo già iniziato un percorso, visto lei relatrice al Senato, così come con Nunzia Catalfo abbiamo fatto da settimane, quindi noi ci auguriamo che il percorso, insomma, peraltro anche all'Anza Povertà, ieri abbiamo incontrato la Parente, quindi siamo in quest'ambito di costruzione comune, speriamo che sia così fino alla fine. Allora, io devo dare la parola a Anna Maria Furlane, mi scuso con Nunzia Catalfo e Francesco Soddo, però, perché lei deve scappare poi al Ministero, c'è l'incontro sulle pensioni, quindi doveva concludere. Diamo la parola, peraltro già in ritardo, quindi farà, so che farà sintesi, ma puoi stare quanto vuoi comunque a parlare.
No, no. No, mi scuso io davvero tanto con gli altri nostri ospiti, interlocutori della tavola rotonda, però l'incontro col governo che dovrebbe far sintesi, io spero in modo positivo, del lavoro fatto in questi mesi sul tema della previdenza e del lavoro, è un incontro a cui non posso ovviamente mancare, quindi anticipo questo mio intervento chiedendo scusa per essere passata avanti ad altri, ma in questo modo riesco a partecipare ad entrambi i nostri impegni. In questi momenti con Maurizio, anche ieri, Vantieri, abbiamo riflettuto molto sulla coincidenza di questi due appuntamenti, non immaginata. Voi sapete che è stato rinviato di un paio di giorni l'incontro col governo e ci siamo interrogati sul mantenere appunto le due iniziative nello stesso giorno o fare riflessioni diverse. E Maurizio ha molto insistito con me, e aveva assolutamente ragione a farlo, a mantenere i due impegni, anche se con qualche concomitanza di orario, perché questo dava anche un significato politico importante alla nostra scelta. Maurizio, nella sua introduzione molto appassionata, perché per trattare di questi temi la passione la dobbiamo trovare, tirare fuori davvero tutta, ha richiamato a un bisogno assoluto nella definizione di un nuovo modello di welfare, di vedere un modello di welfare che tiene conto di tre aspetti fondamentali: quello sanitario, quello previdenziale e quello sociale, e di farlo con la stessa dignità delle tre questioni che abbiamo davanti. Io credo che la novità culturale che noi dobbiamo portare nel Paese, ed è questo è stato il lavoro straordinario dell'Alleanza contro la povertà, è mettere al pari di dignità e di priorità questo tema con le altre rilevantissime questioni che abbiamo davanti sul tema del sociale, sul tema della previdenza, sul tema del lavoro e sul tema della crescita. Quindi la concomitanza non voluta di questi due appuntamenti, di queste due grandi scommesse non nostre, del Paese, io credo assuma proprio questo significato. Oggi la CISL è impegnata su due appuntamenti molto importanti: discutere del DDL povertà e dell'azione che insieme agli altri soggetti, laici e cattolici, stiamo svolgendo innanzitutto di cambiamento culturale dentro il Paese, e insieme a questo un altro appuntamento fondamentale, che come rendiamo più equo un sistema previdenziale che non è equo nel nostro Paese. E credo sia stata anche importante rispetto a questo la presenza di Poletti e di tutti i nostri interlocutori sociali, del terzo settore, della Chiesa e politici, con un appello che io faccio alla politica. La forza dell'alleanza sulla povertà è stato innanzitutto mettere al centro i diritti delle persone, la dignità della persona, il diritto di cittadinanza vera, che non può essere senza la dignità degli uomini e delle donne in questo paese, superando anche alcune differenze di tipo culturale, di storia, di competenza, di rappresentanza che ci sono. Allo stesso modo noi chiediamo alla politica che su questo tema non si giochi in modo diverso su scontri inutili. Si trovi la capacità di sintesi, perché è di questo che il Paese ha bisogno. Sarebbe veramente delittuoso che dopo lo sforzo fatto e dopo il risultato già parzialmente portato a casa, siamo in ritardo di 15 anni, ma finalmente, viva Dio, ci siamo arrivati a discutere seriamente col governo di questo tema, dualismi dentro la politica, inutili bracci di ferro vanificassero questo lavoro. Sarebbe una responsabilità terribile che mi auguro chi è nelle istituzioni del Paese mai intenda assumersi. E credo che Maurizio abbia assolutamente ragione su una questione che ha posto e che è stata poi ripresa dai nostri ospiti e dai nostri interlocutori. Il tema di come affrontiamo il disagio e la povertà è un tema che deve mettere insieme. Deve mettere insieme le istituzioni a tutti i livelli, perché questo significa corresponsabilità. Deve mettere assieme le parti sociali, le istituzioni, deve mettere assieme tutto un mondo dell'associazionismo e del terzo settore che tanto ha fatto anche in questi anni di crisi nell'affrontare, spesso anche in splendida solitudine, il tema di come stare vicino agli ultimi, a chi ha più problemi in questo momento di crisi del Paese, in modo da creare una sinergia che non solo rende le risorse efficaci, cosa non di poco tempo, non di poco conto quando parliamo di questo argomento, ma rende i servizi all'altezza di dare una risposta chiara, puntuale ai cittadini e alle cittadine. E questo si fa insieme. Si fa insieme sui territori, con un grande protagonismo ovviamente dei comuni, si fa insieme per le loro competenze con le regioni, con una forte sinergia e un monitoraggio e un indirizzo forte a livello nazionale. Guardate, non è il nostro paese un paese che garantisce a tutti i diritti di cittadinanza, ma manco per niente. E gli anni di crisi hanno allargato la forbice delle differenze e delle difficoltà. Allora, avere elementi di carattere universale significa ovviamente plasmare gli interventi a seconda delle situazioni, delle specificità dei territori, ma garantendo quel livello universale di qualità che fa la differenza tra essere cittadini italiani e cittadine italiane tutti, o aspiranti a cittadinanza italiana tutti, e invece solo per il fatto di nascere in una regione piuttosto che un'altra, in un comune piuttosto che un altro, avere meno diritti rispetto a questo. È una cosa ormai intollerabile ed inaccettabile. E la vera lotta contro la povertà significa le cose che Maurizio ha detto nella relazione, che sono state più volte riprese, e quindi l'azione di sostegno, ma l'azione di inclusione, che non hanno tempi diversi, ma significa anche avere certezza rispetto ai passaggi, alle risorse e quindi alla capacità di programmare. Ha ragione il professor Gori, ha assolutamente ragione. Noi vogliamo davvero investire su questo tema, perché è uno degli aspetti più importanti per la vita del nostro paese. E si investe in modo raffazzonato, non sempre coerente, con tanti timori in più. Se non si ha una programmazione economica, non trentennale, ma per 2 anni o 3, come minimo, è necessario averla. Quindi anche la questione delle risorse, non solo nella loro quantità, di per sé già rilevante e importante, ma anche nella certezza del tempo, è una questione non di poco conto, perché su questo tema gli investimenti sicuramente degli enti locali, ma io dico anche del sindacato, del terzo settore, di tutti i soggetti che vogliono partecipare e contribuire, devono avere elementi di certezza davanti. E fare una lotta senza quartiere contro la povertà significa innanzitutto prevenirla, la povertà. Noi abbiamo il problema oggi di tante, tante famiglie nel nostro paese, si sono triplicate negli anni di crisi, in stato assoluto di povertà. E il tema del sostegno e il tema dell'inclusione è fondamentale per questo. Ma allo stesso modo dobbiamo mettere in atto nel Paese politiche che prevengono la povertà. Allora non si previene la povertà e non si previene l'esclusione sociale se non si rafforza, ad esempio, di molto il nostro sistema scolastico. Il percorso scolastico, la prima vera risposta all'integrazione e alla lotta alla povertà. E come questo interagisce rispetto alle politiche attive del lavoro e al mondo del lavoro è fondamentale per non creare nuovi poveri. E i percorsi di accompagnamento per i tanti anziani e meno anziani che perdono il lavoro nel nostro paese non sono una cosa avulsa alla lotta e alla prevenzione sulla povertà, sono fondamentali, come una politica per la casa che non metta sulla strada le famiglie italiane, magari anche con figli, è un elemento fondamentale per prevenire i fenomeni di povertà. Allora, la guerra alla povertà e vincerla questa guerra è fatto di tanti fattori, è fatta della crescita, è fatta del lavoro, è fatta di politiche della famiglia, è fatta di politiche di inclusione, di rafforzamento del sistema scolastico, di rafforzamento del sistema a servizio del lavoro e dei cittadini e delle cittadine che perdono il lavoro o non riescono a trovare il lavoro, e deve essere fatto con un'alleanza nel Paese per combattere queste cose. Gori ci diceva 15 anni, forse anche più di ritardo. Abbiamo pochissimo tempo, ma abbiamo tanta, tanta voglia di recuperare quel ritardo. E quello che ha determinato la crisi economico-finanziaria e produttiva nel Paese ci richiama ancora di più ad avere meno tentennamenti, meno individualismi, meno protagonismi a se stessi, ma avere invece finalmente una volontà nel Paese di mettere in testa, nelle priorità, questo tema. E guardate, se parliamo di come è cresciuta la povertà, non possiamo non vedere anche i nuovi soggetti della povertà. Oggi essere pensionato o pensionata, magari da solo, che vive con la pensione sociale, significa avere la certezza di essere poveri. E anche gli interventi che noi cerchiamo di fare di riforma del sistema pensionistico è come se vogliono dare una risposta anche a questo. Essere un monoreddito con una famiglia numerosa quasi sicuramente crea una condizione, se non di povertà assoluta, di qualcosa che ci assomiglia molto. Perdere il proprio lavoro, non poter più pagare il mutuo della casa e quindi rimanere anche senza la casa, si ha la certezza di entrare nella povertà assoluta. Avere un lavoro precario o essere pagato coi voucher, lavorando regolarmente tutti i mesi, è come se ci avvicina alla certezza dello stato di povertà. Quindi il tema del DDL e dell'azione che stiamo facendo, importante insieme agli altri soggetti sociali, è una parte fondamentale di un'azione più complessiva che, come CISL, noi con fatica ma con determinazione portiamo avanti. E siamo pronti a tutte le alleanze rispetto a questo, a tutte le buone volontà rispetto a questo, perché oggi è il momento di cambiare, oggi è il momento di recuperare ritardi intollerabili e non solo rispetto ai paragoni con gli altri paesi dell'Europa, anche. È intollerabile rispetto a guardare negli occhi le tante, tante persone che soffrono e che non hanno speranza nel nostro paese. E non parliamo di soggetti distanti da noi, parliamo della nostra gente. Guardate, un'organizzazione come la CISL, che conta milioni di iscritti, ha molti soggetti afflitti dalla povertà tra i propri iscritti, nei tanti pensionati e tante pensionate, ma anche nei tanti e nelle tanti giovani precarie, ma anche nei tanti lavoratori che, a differenza del passato, vivono quotidianamente il fatto che in stato di crisi l'ammortizzatore sociale non basta spesso a uscire, a far uscire la propria famiglia nello stato di povertà, alle volte anche il lavoro non garantisce, se non c'è un tessuto sociale di sostegno, di non entrare nel tunnel della povertà. Ogni volta che in una famiglia di un lavoratore dipendente, di uno dei tanti iscritti alla CISL, operaio, operaio agricolo o di qualsiasi categoria, i figli devono rinunciare a studiare perché una famiglia monoreddito altrimenti non ce la fa, noi parliamo dei nostri iscritti e delle nostre iscritte. Allora io credo che queste siano le priorità del Paese e siano tra le priorità della nostra organizzazione. Certo, se ne discute poco. Se ne discute poco di tutto questo nel Paese, perché il disagio, la differenza, il bisogno, la povertà non sono elementi che appassionano e accendono gli animi. Purtroppo sono altre le questioni. Per noi non è così. Io credo che il lavoro che in questi mesi Maurizio, insieme a tutti gli amici e le amiche del Dipartimento Sociale della CISL, hanno impostato e hanno realizzato insieme agli altri soggetti sociali, sindacali e no, sia assolutamente un elemento di grande qualità strategica delle scelte della CISL. Quindi noi andiamo avanti su questa priorità. Siamo davvero contenti oggi di aver trattato due temi fondamentali, stamattina questo, tra mezz'ora un altro, per la vita di quelli che noi rappresentiamo, ma degli italiani e delle italiane tutte. E siccome lo spirito dell'alleanza è stato quello vincente, che ha determinato un cambio di atteggiamento culturale ma anche economico e io spero legislativo su questo tema. Credo davvero che abbiamo le carte in regola per chiedere a tutti gli altri soggetti istituzionali, pubblici, privati, politici, di assumere questo tema con questo spirito. Abbiamo un nemico da battere, la povertà che dilaga nel nostro paese e che non fa vivere in qualità tanti uomini e tante donne nel nostro paese. E questo deve essere un valore comune che mette la nostra capacità, la nostra intelligenza, la nostra rappresentanza, il nostro peso, ma anche il nostro cuore, ma anche la nostra passione, a servizio anche degli ultimi. Perché per un'organizzazione come la CISL, se non sappiamo rappresentare quelli, perdiamo il nostro DNA, perdiamo la nostra capacità, non solo di leggere il cambiamento, cosa assolutamente importante, ma di leggere la dignità negli occhi di quelli che ci onoriamo di rappresentare. Quindi grazie e buon lavoro.
Grazie Anna Maria, l'applauso anche del buon lavoro, speriamo, lì facciamo un accordo, oggi abbiamo parlato, speriamo di fare l'accordo. Allora, io sono negato per fare il Presidente, ho dimenticato di salutare gli amici dell'Alleanza, però pare che ormai siamo della Caritas, Francesco Marsico, Massimo Novarino e altri, l'onorevole Teresa Piccione della prima e undicesima commissione della Camera, non ho sbagliato, che se essere con noi, ci vediamo più tardi in commissione. Va bene, quindi io credo che se facciamo uno sforzo possiamo stare alle 13 a chiudere, quindi io darei la parola prima a Nunzia Catalfo e magari Don Franco, non voglio Francesco, io conosco un altro Don Franco della Caritas, per cui lasciamo di concludere a te, così ecco, visto che Anna Maria Fulano è andata via, parola a Nunzia Catalfo. Nunzia Catalfo sì. È vicepresidente della Commissione Sociale del Senato che ha trattato la questione.
Sì, vi ringrazio per avermi invitato. Io prima insomma di iniziare a confrontarmi su quello che è le proposte dell'Alleanza contro la povertà, vorrei spiegare alla platea che cosa propone e ha proposto in questi anni il Movimento 5 Stelle. Come sapete, il nostro primo punto del programma è una misura che si chiama reddito di cittadinanza, che è nient'altro che quel sostegno al reddito che, come diceva il professore Gori, manca solamente in Italia ed in Grecia, condizionato a che cosa? Alla soglia di rischio di povertà, secondo il nostro disegno di legge, così come è stata definita dall'Eurostat e da una risoluzione del Parlamento europeo del 2010, che corrisponde ai 6 decimi del reddito mediano equivalente pro capite per il cittadino italiano, è condizionato a percorsi di inserimento lavorativo che prevedono un fortissimo investimento nei servizi per l'impiego, cosa che noi inseriamo all'interno del nostro di legge, e grandi investimenti chiaramente in una formazione che deve essere formazione, secondo il nostro disegno di legge, la nostra proposta, formazione di qualità e strettamente collegata al sistema produttivo del Paese. Ecco, queste sono le condizioni, quindi è un reddito condizionato. Il sistema che noi comunque abbiamo guardato è il sistema danese, che ha applicato una flexicurity collegata, quindi flessibilità del lavoro e sicurezza, quindi sostegno al reddito, strettamente collegata al lifelong learning, cioè alla formazione continua. In Danimarca questa cosa fu sperimentata, addirittura iniziarono nel 1970-1974 dalle vostre slide, e vi fu un immediato incremento sia della produttività che dell'economia. L'ottica che loro hanno è quella di tenere comunque il lavoratore all'interno dell'azienda e adeguarlo ai cambiamenti produttivi attraverso la formazione continua. Ecco, questo è quello che noi abbiamo inserito nel nostro reddito. Abbiamo anche iniziato la discussione in Senato purtroppo 20 mesi fa. La discussione è ferma in quanto non si riesce ad arrivare ad un testo base. Un testo base che racchiuda le varie proposte degli altri gruppi parlamentari. Le differenze sostanziali sono le risorse e la soglia di rischio e la soglia che si individua. Qualche gruppo individua la soglia di assoluta, la soglia di povertà assoluta, noi individuiamo la soglia di rischio di povertà. Adesso, domani anzi, arriverà in Senato anche il disegno di legge del governo, con il quale sicuramente noi non siamo in accordo, ma con delle specifiche chiare. La prima è la questione di risorse, perché dallo studio che la Commissione Lavoro del Senato ha fatto fare all'Istat sui vari disegni di legge, noi abbiamo, attraverso questo studio, visto che il disegno di legge sul reddito di cittadinanza coprirebbe 2.750.000 famiglie e di queste circa 1.000.000 sono famiglie con figli minori. Nel rapporto il costo quantificato dall'Istat è di 14,9 miliardi di euro, magari milioni sarebbe, avremmo già risolto i problemi dell'Italia, miliardi di euro, e di questi 2.750.000 famiglie abbiamo detto 1.000.000 sono famiglie con bimbi, 1.000.000 circa sono persone che vivono da sole, quindi monoreddito che vivono da soli, pensionati, giovani e anche meno giovani, spesso in questi ci sono padri separati, e quindi capite bene, capiamo che per lo stanziamento di 380 milioni, perché non sono 750 milioni, ma in effetti sono 380 i milioni che inserisce e immette il governo nella prima parte della misura e poi 1 miliardo nella seconda parte della misura, sono comunque irrisori. Il ministro ha parlato di universalismo selettivo. Ora, una misura secondo noi o è strutturale, universale o è selettiva. Non esiste l'universalismo selettivo. Non possiamo neanche pensare di poter andare ad aiutare alcuni bambini e altri no, alcune famiglie e altre no. Noi crediamo come Movimento 5 Stelle che sia arrivato il momento in Italia di immettere una misura strutturale, universale e non selettiva, e contemporaneamente, condizio sine qua non, e su questo sono molto d'accordo con l'Alleanza, si deve investire fortemente nei servizi, servizi che devono essere servizi integrati, perché il mondo dell'emarginazione sociale ricopre varie, ci sono diversi tipi di fragilità. Allora, la prima cosa che secondo la nostra opinione andava fatta era un investimento importante e forte nelle politiche del lavoro, perché se si investe nelle politiche del lavoro, così come altri stati europei hanno fatto, in Germania, in Francia, in tantissimi altri stati, in Danimarca, si riesce ad accompagnare la persona all'inserimento lavorativo. Viceversa, la persona rischia di avere un sostegno ma rimanere nel limbo in cui era, cioè non uscire dall'emarginazione sociale e non inserirsi nel contesto lavorativo. Quindi per noi la parte mancante, che doveva essere la grande sfida nel Jobs Act, questa parte non c'è. L'investimento nelle politiche attive. Bisognerebbe investire, anche se si vuole dare un'opportunità o integrare la rete in modo tale che i comuni riescano ad attivarsi nel modo corretto e aiutare le famiglie in forte emarginazione sociale, perché purtroppo la povertà o l'impoverimento a volte porta anche a questo e porta anche alla dispersione scolastica. E allora bisogna che ci sia un grande investimento, importante investimento, anche nei servizi sociali. E noi questo non lo vediamo. Il ministro oggi ha parlato di 500 milioni di investimento, ma non riesco a capire dov'è, ma adesso lo approfondiremo in commissione. Quindi io credo che siamo arrivati comunque, e scusate ma me ne prendo un po' la paternità come Movimento 5 Stelle, a parlare di sostegno al reddito anche dal punto di vista politico, perché e quindi il dibattito si è aperto con grande, grandissima, enorme fatica. Però credo pure e crediamo pure che sia troppo poco, che non ci possa essere, che non è il momento, anzi siamo in un momento economico così particolare. Parlavamo poco fa di precariato, parlavamo di persone che perdono il lavoro, parlavamo di crisi aziendali e non ci possono essere, riprendo le parole del Ministro, vincitori o perdenti. Se c'è uno Stato, ci sono solo cittadini italiani che vengono accompagnati all'inserimento lavorativo. Quindi la lotta all'emarginazione sociale si deve fare e secondo il nostro pensiero deve essere il più importante investimento di un governo in questo momento, qui ed ora, nella situazione economica in cui ci troviamo e con tutto quello che è il contesto globale. Quindi l'investimento per noi è fondamentale, prioritario e con quelle condizioni che vi ho detto, cioè politiche attive del lavoro, investimento nei servizi sociali, investimento nella formazione di qualità, stretto collegamento col sistema produttivo italiano, collegato chiaramente alla condizione di povertà. Io non lo vorrei chiamare neanche povertà, lo chiamiamo alla condizione di dignità dell'essere umano, così come è sancito nella Costituzione italiana. Molti sono i punti di contatto e simili a quelli che propone l'alleanza della povertà, quindi il reddito di cittadinanza ha tanti punti similari, a partire dal sistema unitario informativo nazionale, quindi alcune cose tecniche che noi abbiamo comunque proposto come emendamento al Jobs Act e sembrerebbe che è stato inserito all'interno delle norme, però non ancora attuato, speriamo che venga attuato. Alcune sono le differenze. Le differenze sono l'individuazione delle soglie di povertà assoluta e noi invece prendiamo come riferimento quella Eurostat. Una questione che riguarda gli affitti, cioè noi diamo l'intera somma, così come definita dicevo, dall'Eurostat e da Istat, invece l'alleanza propone una somma un po' più bassa e poi l'erogazione di un'ulteriore somma per la copertura dell'affitto, e dicevo noi non l'abbiamo inserita volontariamente in questo modo perché abbiamo pensato a chi ha un mutuo, si è impoverito e non ha più il lavoro, per cui anche quelle persone, comunque anche quel tipologia di persone che avevano un lavoro fino all'altro ieri, diamo la possibilità così di uscire dall'emarginazione sociale considerandole come persone che stanno pagando un affitto. E sostanzialmente questo. E un'altra cosa, noi pensiamo in sistema integrato con la regia dei centri per l'impiego, perché pensiamo all'inserimento lavorativo e comunque in rete con i comuni, e mi pare che l'alleanza dia la regia ai comuni. Avevamo pensato anche a questo, anche perché il sistema danese parte dai comuni, implementa le politiche di inserimento e di esclusione sociale, la fa partire dai comuni, però è anche vero che in Italia non tutti i comuni hanno la possibilità in questo momento di fronteggiare una situazione del genere, e per personale e per risorse, per cui per quel motivo avevamo pensato ad implementare e farla partire dai centri per l'impiego, e anche per una questione di collegamento, di mero collegamento informativo, quindi è più facile riuscire a fare il collegamento. Quindi noi chiaramente su questi temi e su questa battaglia, direi, ci siamo sempre pronti e disponibili a un confronto serio, a un dibattito rispettoso delle posizioni, ma sicuramente non vogliamo essere presi in giro e non vogliamo che si prendano in giro gli italiani, questo lo dico chiaramente, perché, ripeto, qua non esistono italiani di serie A e di serie B, e pensiamo che l'Italia si meriti finalmente di avere una misura corretta, una misura fatta bene, è una misura degna di uno Stato che fa parte in questo momento dell'Unione Europea e che già hanno, dove già tutti gli altri Stati europei hanno messo in atto misure del genere con dei risvolti positivi. Io finirei qui, vi ringrazio per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di esprimere il mio pensiero, le nostre opinioni, le nostre idee. E sicuramente siamo assolutamente disponibili al dibattito, rispettoso, serio e risolutivo. Grazie.
Grazie alla senatrice Catalfo. Sicuramente avremo modo in queste settimane di lavorare assieme. Peraltro la nostra segretaria generale ha fatto un appello, tu sei riuscita a proporre una sorta di alleanza della politica su questo tema di progetto, quindi sarebbe il massimo, almeno raccogliere questo in Parlamento al di là delle posizioni di merito o di parte, ecco, andiamo bene. Quindi io vi chiedo l'ultimo sforzo adesso di ascoltare Francesco Soddu, che è direttore generale della Caritas. Chiaramente vi spiego, non vi devo spiegare se la Caritas, che oltre al lavoro eccezionale che ha sempre fatto nella prossimità sul territorio, è stato un soggetto importante, Alleanza Povertà, che ha dato lo slancio dall'altra associazione. Quindi la parola è, facciamo concludere lui, credo, insomma, no?
Sì, infatti il modulo, il mio intervento a mo' di conclusione, quindi taglio dell'80% tutto ciò che dovevo dire. Il sacerdote non c'è per dare la benedizione conclusiva, però ecco, devo darmi anche delle motivazioni inerenti al mio ufficio che coincide con il mio essere. Perché sei qui, mi chiedo, perché voglio dare corpo non soltanto alla veridicità del mio essere direttore di Caritas, ma anche al mio essere sacerdote. E il tema che è stato trattato, io lo desumo pienamente dalla quel documento rivoluzionario della mia storia, della storia dell'umanità, che è appunto il Vangelo. Quando Gesù viene presentato come maestro, e nel momento in cui lui inizia ad insegnare, dice una cosa straordinaria, rivoluzionaria: beati i poveri in spirito. Non voglio fare nessuna predica in merito, ma la giro dal nostro punto di vista, sotto un altro angolatura. Significa, guardate, che se volete costruire qualcosa di buono, se volete costruire una società pienamente umana, sarete stupidi se non partite dai poveri. Questo significa, talmente vero che Papa Francesco, nel suo documento programmatico, che è l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, al numero 207, dice così, testualmente: qualsiasi comunità della Chiesa, dice, però è ovvio che dice della Chiesa in quanto è un'esortazione apostolica, ma è vero per ogni comunità, qualsiasi comunità, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. Guardate, è la lettura di quanto stiamo facendo. Dunque, dicevo, è necessario quindi, capitolando un po' tutto ciò che ci siamo detti, è necessario riconoscere, vedere e riconoscere le sofferenze del Paese. Credo che si possa affermare che la crisi economica abbia reso possibile parlare di povertà senza giustificazioni di sorta. Finalmente è svanito l'imbarazzante corollario di luoghi comuni che circondavano, soffocandolo, il tema della povertà. Si è smesso quindi di evocare ristoranti pieni, falsi poveri, assistenzialismi troppo generosi. I dati Istat sulla povertà, uniti alla consapevolezza collettiva di storie di normalità travolte dalla perdita di un reddito e dalla difficoltà a rientrare nel mercato lavoro, hanno fatto dissolvere la favola di un sistema Italia troppo generoso con chi si trova in difficoltà. Per questo motivo, lo abbiamo ripetuto, e io dico soltanto alcune pennellate, per quanto limitato e incompleto possa essere, l'avvio del SIA rappresenta una svolta, così come la riforma degli ammortizzatori sociali, che ha dato cittadinanza sociale a una parte di lavoratori totalmente esclusa dalle tutele. Il SIA sta avviando sui territori un processo virtuoso di presa in carica dei bisogni, una infrastrutturazione sociale che può creare sistemi sociali territoriali accoglienti, ma come tutti i processi sociali è fragile. Fragile perché la sua applicazione non è un dato scontato e l'abbiamo sentito e non ci ritorno. Comunque sia, il SIA è al momento la realtà con cui abbiamo a che fare, cioè un'occasione per addestrare abilità e competenze applicative, come si addice ai soggetti sociali coinvolti in questo processo che prevede interventi in favore di persone e famiglie in povertà assoluta. Appunto sulla dimensione attuativa che si gioca la credibilità di una riforma, per quanto possa essere stata ben formulata e dettagliatamente delineata. Da questo punto di vista il SIA rappresenta, non soltanto per il mondo Caritas evidentemente, ma per tutti noi che siamo qui, uno straordinario terreno di sviluppo di competenze in una modalità strutturalmente sinergica. Ciò che viene dopo per noi è il RAIL, l'abbiamo sentito, RAIS, lo step successivo al SIA. Ma il traguardo che si ambisce raggiungere è la costruzione di un piano di contrasto alla povertà che preveda una misura universale di sostegno economico e strategie di inclusione per i poveri sostenute da una infrastruttura locale adeguata. Molte cose certamente andranno storte, ma non è il momento della critica distruttiva a questo. Ora è il tempo di trovare soluzioni possibili alle criticità che sicuramente emergeranno. Si potrebbe dire che pioverà moltissimo nei prossimi mesi, ma non ci potremmo accontentare di dire che il governo nazionale, regionale e comunale è ladro. Insomma, una legge contro la povertà dotata delle risorse necessarie e della necessaria mobilitazione territoriale può essere un vettore non solo di ripresa economica, di innovazione sociale e di sviluppo di servizi, ma anche un riscatto e di crescita democratica del nostro Paese. Potrebbe essere questo la protezione sociale di cui parlava all'inizio il Ministro? Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore tutto questo, di fronte alle prevedibili difficoltà del nostro tempo, di non essere né reticenti né impazienti per non soffocare questo tentativo di cambiamento. A tutti gli altri chiediamo di interrogarsi se i propri egoismi, grandi o piccoli che siano, codificati o meno in leggi ingiuste o in comportamenti diffusi, valgano la sofferenza, lo ripeto, valgano la sofferenza evitabile di molte persone. A tutti noi dico, e concludo, proviamoci fino in fondo, proviamoci fino a che è ancora possibile, e mi pare che questo sia il momento favorevole. Grazie a tutti. Bene.
Grazie molto, grazie a tutti quanti. Siamo stati alla fine puntuali da programma 13, una giornata impegnativa, devo dire per correttezza, lo posso dire, sul tema della infrastrutturazione dei servizi abbiamo molto insistito. Mi pare il giorno 3 la Caritas presenterà un rapporto pubblico proprio su SIA e servizi, ma è anche un impegno all'Alleanza di fare noi un monitoraggio costante per seguire sul campo come funziona concretamente. Grazie a tutti, buon lavoro e a presto.